Eccoci, buon pomeriggio e grazie al professor Franco Farinelli che è con noi in questo incontro. Sappiamo che gli incontri di MECRI, come raccontavo poco fa, prima dell'avvio della registrazione, professor Farinelli, sono molto aperti, dialogici, in cui noi ci prendiamo il regalo, diciamo così, di incontrare figure di grandissimo prestigio, come nel caso di questo pomeriggio con il professor Farinelli, in riferimento alla disciplina con la quale abbiamo cercato di confrontarci nelle attività sociali di questo anno corrente che va verso la sua conclusione, ovvero da ottobre ad oggi. Il professor Farinelli non ha veramente in questo caso bisogno di presentazione, anche perché abbiamo di lui e del suo lavoro parlato, come tutti voi sapete, più e più volte quest'anno, però io, come dire, mi permetto di rammentare intanto il libro del 2009 che Cristina Bianchetti ha letto insieme a noi, ha letto per noi, ha introdotto e spiegato in una sessione delle letture del mercoledì, Crisi della ragione cartografica. Poi voglio ricordare altri due libri che più volte sono stati evocati nei lavori di quest'anno, ma anche degli anni passati, ovvero La geografia, un manuale molto particolare, un'introduzione ai modelli del mondo del 2003. Un lavoro, come dire, di più di 20 anni fa che ha dato però un taglio, una traccia molto importante per i lavori che sono seguiti e per quello che noi ne abbiamo fatto studiando la MECRI. Del 2007 ricordo anche l'invenzione della Terra e lo ricordo perché anche qui ne abbiamo parlato nelle nostre sessioni, non soltanto di quest'anno dedicato alla geografia. E infine voglio ricordare un libro che, come dire, mi procurerò quanto prima perché in vero io non l'ho ancora letto, anche se è un libro del 24, ma che a mio avviso potrebbe essere davvero un punto di approdo anche per le riflessioni che forse potremo condividere quest'oggi. Un libro del 24 che si chiama Il paesaggio che ci riguarda, un progetto collettivo, un metodo sovversivo. Ora, io lascio subito la parola al professor Farinelli, a cui abbiamo chiesto, come sapete, di raccontarci del suo lavoro oggi, per come lui lo vive oggi, con antefatti e progetti, come dire, gravitando attorno ad una domanda che ci sembrava urgente, e cioè che ne è della geografia umanistica oggi? Ora, siccome la chiacchierata era già cominciata in modo molto vivace e interessante, io mi sono permessa di interromperla solo per dare il via alla registrazione. Lascio subito la parola al professor Farinelli che stava iniziando a raccontarsi, in verità, interloquendo con Cristina Bianchetti. Quindi lascio a voi e a lui la parola subito, poi faremo pausa in qualunque momento il professor Farinelli lo desiderasse. Prego, professore.
Ah, tocca a me. Grazie, grazie intanto dell'invito. La geografia oggi, significa dire il mondo oggi? Non lo so, francamente, nel senso che oggi esistono molti linguaggi geografici, per fortuna. La geografia è sempre stata nella mia, per quel poco che ho capito, finora la geografia è sempre stata una forma, non dico elementare, anzi è molto complessa, ma immediata di conoscenza. È stata la forma di conoscenza del rapporto diretto con la faccia della Terra, come dall'Ottocento in poi si usa dire. Ed è sempre stato un sapere, se ci riferiamo alla storia europea degli ultimissimi secoli, un sapere di straordinaria importanza strategica. Un sapere non a caso inclassificabile in maniera precisa. Il codice geografico è un codice che si fa fatica a collocare da qualche parte senza problemi. E infatti ancora oggi esistono molti che sostengono che la geografia non sia mai stata una scienza, cioè che positivisticamente non corrisponda a un sapere in grado di formulare leggi. Questo può essere, anzi io direi di più, quando il sapere geografico nei decenni scorsi ha tentato di enucleare delle leggi, cioè delle regole ricorrenti, è stato un disastro. A me la geografia, devo dire, piace proprio per questo, perché tu non sai se è una scienza o no, e certo è un discorso millenario per me, un discorso archetipico, cioè prima della filosofia, prima di tutto esisteva la geografia, non lo dico io, lo diceva secoli prima di Cristo, almeno 3 secoli prima di Cristo, un signore che si chiamava Strabone, che conosceva il mondo perché era un uomo di potere, tra le altre cose. E allora, io faccio fatica da occidentale a non attribuire un'origine geografica a tutto il nostro sapere, per una serie di motivi che sarebbe davvero troppo lungo e minuto spiegare con calma. Però ancora oggi i modelli che noi adoperiamo, i modelli logici, se si vuole anche filosofici, ma logici innanzitutto, hanno una matrice per me geografica. Cioè, in altri termini, cosa vorrei tentare di dire? La prima operazione cognitiva, gnoseologica, epistemologica, non so come dire, la prima operazione dalla quale poi tutto il sapere si è organizzato, e questo vale storicamente, è la riduzione della Terra alla sua faccia, alla sua superficie. Si è sempre saputo che la Terra non fosse naturalmente soltanto una superficie, ma questa è stata l'operazione decisiva. La geografia nasce così. Ghee, che dà il nome a geografia, Ghee non è la Terra. La Terra per i greci era Kton. Ekton è un nome che fa paura, è un nome che implica 3 dimensioni. La geografia ne implica solo 2. Ghe è la forma superficiale, è l'aspetto, come dire, immediato. Non è la Terra, Ghe. Ghe è la faccia della Terra. Qui c'è una differenza profonda, insomma, che ancora oggi appanna, secondo me, molte discussioni sulla natura del sapere geografico. Ghe è la faccia della Terra. È ciò che si vede. È la Terra come noi la vediamo, noi umani la vediamo. Ma non è nient'altro, non è la Terra. La Terra è ben altra cosa. Esiste una dimensione inarrivabile, inattingibile. Questa è la prima lezione che ci danno i greci quando inventano questo sapere, insomma. Ed è molto chiaro, anche se poi nei secoli successivi questa lezione è stata completamente dimenticata. Ancora oggi nelle nostre università si insegna la geografia che è positivistica, sostanzialmente positivistica, cioè che ha dimenticato completamente il dettato originario, l'origine del sapere geografico. Non è un argomento molto interessante, quindi lascio stare, ma insomma il problema invece vero, l'argomento interessante per me oggi, consiste nel tentativo di mettere a punto nuovi modelli di descrizione, di rappresentazione, di formalizzazione del nostro pianeta. Qui la geografia ha molti problemi, fa fatica. Non siamo più tra 700-800 al tempo degli esploratori, dove bastava andare in giro, raccontare, definire, fare la mappa di qualcosa per conoscere questo qualcosa, cioè la Terra. Oggi non è più così. Abbiamo bisogno di modelli molto più complessi, anche perché le mappe oggi spiegano pochissimo. La rappresentazione cartografica, che ancora oggi è fondamentale, certo non basta a definire nulla di rilevante circa il funzionamento del mondo. E questo se non altro perché c'è qualcosa che sbrigativamente noi chiamiamo rete e che, come dire, in un battibaleno ha fatto fuori tutto ciò che per millenni prima si era costruito circa il rapporto tra il funzionamento del mondo e la nostra possibilità di conoscenza. Io direi che questo sia oggi il problema principale. Non esiste una geografia affidabile della rete. È possibile che rete e geografia siano termini contrastanti, opposti, inconciliabili, anche se, francamente, il tentativo andrebbe fatto. Certo, esiste una geografia della rete, sappiamo dove sono i router, dove sono i server, eccetera, eccetera. Ma il problema è collegato con la geografia del funzionamento del mondo. Perché la geografia è sempre stato un sapere strettamente collegato all'esigenza di capire come davvero il mondo funziona. Nasce così. Quando la geografia, per me, è la prima forma è un sapere archetipico, è la prima forma del sapere occidentale, poi vengono tutte le altre scienze, discipline, chiamiamole come vogliamo. Ma l'impatto cognitivo con la Terra è faccenda geografica, cioè appartiene a un mondo in cui i concetti sono ancora ballerini e vanno ancora inventati e poi verranno successivamente le altre scienze. Il fascino, io credo, della geografia, un fascino che noi avvertiamo fin da piccoli, fino dalle scuole elementari, evidentemente, io credo tutti o quasi tutti i bambini, per me comunque è stato così, dipende proprio da questo, dal fatto che si ha l'impressione che il sapere geografico, proprio nella sua, come dire, incertezza di fondo, nella sua labilità, nella sua imprecisione, se si vuole, sia una forma di sapere privilegiata per accedere al funzionamento del mondo, alla conoscenza del funzionamento del mondo. Noi diciamo mondo e diciamo un'espressione anch'essa vaga, articolata, complessa e difficilmente definibile altrimenti, evidentemente. E lo stesso vale per la geografia, che è il sapere più affine a quella condizione di incertezza fondata sulla consapevolezza che esiste l'inaspettato, che corrisponde, secondo me, a ciò che è stato all'inizio l'origine del sapere geografico, dal quale, non lo dicono i geografi, i quali, sarà bene dirlo subito, non conoscono molto altro al di fuori della geografia, il quale sapere geografico, però, dicevo, è stato all'origine di tutti gli altri saperi. Questa è la storia dell'Occidente. Io credo che il sapere originario in Occidente non sia stato la filosofia, né tantomeno la storia. Il sapere originario credo che sia stato proprio il sapere geografico, capace di mettere in relazione più o meno diretta, comunque molto più rapidamente degli altri saperi, il soggetto, la comunità umana, l'umanità con il proprio ambiente. La geografia è stata questa roba qui. Oggi fa più fatica, naturalmente, perché l'ambiente si è molto complicato, mentre la geografia qualche volta non è all'altezza di questa complicazione, ma io credo che la geografia sia davvero il fondo originario del sapere occidentale. Mi fermerei al sapere occidentale perché come dire, altrove il discorso si complicherebbe eccessivamente e comunque non sarei in grado di sostenerlo, ma per il mondo occidentale è stato così. Cioè, quando abbiamo studiato a scuola da piccoli presocratici, erano geografi, ma è evidente come fossero tutti geografi. Il loro problema era descrivere la terra, descrivere l'ambiente, descrivere la relazione che in alcuni, la relazione tra le comunità umane e l'ambiente stesso. Beh, questo ha fatto la geografia, questo fa ancora la geografia, con strumenti sempre più raffinati e sempre più, come dire, sempre più da trovare nelle altre scienze, negli altri saperi. La geografia ha sempre adoperato tecniche mosse di altri saperi. Filosofia, sociologia, storia, al punto che diventa, sì, come dire, si rischia di essere banali nel ricordare questo, ma la geografia non ha mai avuto la possibilità, se non raramente. Pensiamo per esempio, non so, se io dovessi fare il nome di un concetto, di un modello geografico di conoscenza. Beh, il primo che mi viene non è lo spazio, attenzione, non è spazio, che pure è una categoria che nelle analisi geografiche interviene naturalmente, immediatamente, ma io direi paesaggio, che non è naturalmente un concetto geografico immediatamente, nasce in pittura. E qui c'è la possibilità di fare la storia di come questo concetto, pur restando artistico, diventi scientifico all'inizio dell'Ottocento con l'opera determinata, sagace, di un signore straordinario chiamato Alexander von Humboldt. Ma ecco, come dire, c'è qualcosa di vero nella traduzione del termine geografia come appunto scrittura della terra o sulla terra. È un discorso che riguarda il nostro pianeta. Si compone di elementi magari a volte molto semplici, ma che si uniscono tra di loro in maniera molto complessa. Sono elementi originali, primordiali, direi archetipici, perché riguardano l'impatto immediato dell'umanità con la faccia della Terra, come i geografi da secoli sono abituati a dire. Oggi è diverso, naturalmente. Nel Novecento la geografia, anche la geografia, è stata soggetta tra 8 e 900 a formidabili rivoluzioni interne, ma però la natura dei problemi è sempre quella, anche se le analisi richiedono strumenti molto più sofisticati. Oggi ragionare in termini soltanto di paesaggio, che pure è ancora quasi sempre necessario, diventa riduttivo nella misura in cui le grandi trasformazioni che riguardano il funzionamento del mondo sempre meno si inscrivono sulla faccia della Terra in maniera tale che a livello paesistico possano essere lette, percepite e dunque comprese. Io direi che, come dire, può anche essere d'accordo senza problemi sul fatto che la geografia non sia mai stata una scienza. Assolutamente. Per me non è un problema. La geografia è una versione primordiale della realtà terrestre. Per me. Una definizione che offre il vantaggio di, come dire, di rifiutare il codice positivista per cui una scienza deve indicare delle leggi, chiunque abbia in passato, c'è stato qualcuno che ha tentato di enucleare le leggi geografiche, beh, si è imbarcato in un'impresa assolutamente fallimentare. Per fortuna dell'umanità, io direi. Ma comunque, la geografia è descrizione della faccia della Terra, dove l'operazione è già nella riduzione della Terra a una faccia, già il primo problema, al suo aspetto immediatamente visibile, ma organico, totalizzante e continuo. C'è qualcosa che... No. E quindi oggi esistono tante geografie. La geografia che facciamo in Italia è la geografia che nelle università, che so, statunitensi non si comprenderebbe, e viceversa. Noi abbiamo importato la geografia statunitense una trentina di anni fa con la geografia quantitativa, una forma elementarissima di concezione del sapere geografico, per cui bastava sostituire all'idea, ai concetti, ai modelli, le cifre statistiche per fare opera di scienziati. Naturalmente non è così, non è stato così. Il contraccolpo nella stessa geografia statunitense è stato poi il ritorno in massa delle importazioni di modelli europei fondati sul connubio tra filosofia e geografia. Quindi, come dire, la geografia è una versione della Terra. Mi piace questo, il termine versione, perché implica il giro, implica la curva, implica il tornimento. E naturalmente, come dire, la geografia ha una grande forza, ha avuto una grande forza e ce l'ha ancora. Questa grande forza è di non avere memoria, di non avere una grande memoria di sé. Storie della geografia ne esistono, ma sono assolutamente insufficienti, perché chiunque provasse a fare la storia della geografia dovrebbe fare la storia della filosofia, dovrebbe fare la storia complessiva della cultura europea, almeno, della cultura, diciamo, occidentale. Ecco, e quindi è un'operazione molto, molto complicata, molto complessa. Non c'è, non esiste ancora. Esistono storie della geografia, ma ti raccontano ciò che hanno fatto i geografi uno dopo l'altro, ma non è la stessa cosa, evidentemente. Per me la geografia resta, ripeto, un bacino archetipico di modelli. L'intera cultura occidentale viene di là, cioè deriva da questo bacino. Il problema di questi modelli è che operano in maniera inavvertita spesso, cioè irriflessa, nella geografia sicuramente. Il problema vero non è ciò che i geografi pensano della geografia. Il problema vero è che questa maniera irriflessa di funzionamento investe anche gli altri saperi. E questo accade, ecco il dato per me più importante, questo accade in un momento in cui il mondo avrebbe urgenza di nuove descrizioni, di nuove modellizzazioni, di nuove versioni. Versione è un termine che a me piace molto, perché implica il globo, il vertere, cioè il rivolgersi, ecco, del globo stesso. Noi abbiamo dimenticato il globo, cioè noi significa qui la cultura occidentale. La modernità si fonda esattamente sull'espulsione del modello globale dalla considerazione della realtà. dove il modello globale viene sostituito dalle mappe. Ci hanno insegnato, ho fatto credere a scuola, che la carta geografica è la copia di ciò che esiste. Io non ho problemi a confessare che ho cominciato a capire qualcosa, semmai ho capito qualcosa in geografia, quando ho rovesciato il rapporto. E ho capito che in realtà, lo Stato è la copia di una mappa, non la mappa la copia dello Stato moderno, territoriale centralizzato, come avrebbe detto Carl Schmitt. È lo Stato che diventa la copia della mappa, per poter esistere. Questa è stata l'inizio della modernità, la grande lezione, ancora oggi inavvertita sostanzialmente, della modernità, che però la globalizzazione mette in crisi. Questo è il dato strutturale da cui oggi partire per la riflessione. Perché la globalizzazione ci dice, signori, guardate che il mondo non è una mappa o una serie di mappe, il mondo è una sfera. E qui noi abbiamo, matematicamente, topologicamente, abbiamo dei problemi enormi. Perché una distesa bidimensionale piana come la mappa e il globo sono matematicamente inconciliabili. Si possono tentare di trasferire l'una nell'altra, si possono rendere in qualche forma con molte precauzioni equivalenti, ma strutturalmente il processo è vano. Noi abbiamo esattamente questo problema, io credo oggi, che è un problema radicale, archetipico. Tutti i nostri... La modernità è stata esattamente questo. La trasmutazione della consapevolezza della realtà sferica della Terra in una serie di mappe, di distese tabulari. Non più tre dimensioni, ma due, evidentemente. E lo Stato è la copia di una mappa. Lo Stato territoriale centralizzato, come avrebbe detto Carl Schmitt, è nient'altro che la copia di una mappa, non la mappa, la copia dello Stato, attenzione. Io sono convinto della necessità di questo radicale ribaltamento, altrimenti non si comprende il perché della crisi oggi al tempo della globalizzazione, cioè del riconoscimento che la Terra è una sfera, è un'unica sfera, dei problemi che abbiamo nel tentativo di continuare a comprendere il funzionamento del mondo. Noi siamo qui esattamente, secondo me, in questo passaggio che è enorme. Abbiamo perso memoria di quanto sostanzialmente il passaggio dalla concezione sferica della Terra a quella tabulare, cioè cartografica, sia avvenuto con precisione nelle sue articolazioni, nei suoi sviluppi. Oggi però, secondo me, siamo esattamente nel pieno dell'operazione contraria. Siamo costretti dal funzionamento del mondo a dover riscoprire la natura globale, cioè sferica, della realtà. È un problema enorme. Un problema enorme, perché ripeto, lo Stato, cioè il più prepotente dei soggetti costruiti dalla modernità, lo Stato non ha niente a che fare con tutto ciò, lo Stato è la copia di una mappa, lo Stato ha assunto della logica cartografica tutte le strutture essenziali. Tant'è vero che normalmente c'è una capitale, questa capitale normalmente è al centro, eccetera, eccetera, eccetera. Lo Stato è la copia di una mappa. Ma la mappa oggi è messa in crisi nella sua esistenza dal fatto che esiste qualcosa che chiamiamo ormai da decenni globalizzazione. Cioè, il riconoscimento che gli antichi non avrebbe meravigliato affatto gli antichi, che la Terra è una sfera. Per cui i modelli non sono quelli che noi crediamo, i modelli di funzionamento del mondo non possono essere così semplici come quelli che la modernità ci ha lasciato. Io credo che questo sia il problema, per un geografo, il problema oggi cruciale, direi. Cruciale perché da un lato si compone di antitesi alquanto elementari, immediate, radicali, e dall'altro però sono costitutive di millenni di storia. Queste antitesi hanno sempre valso fin qui, da quando si abbia memoria, da parte dell'umanità. Ora, non esistono altri modelli. Negli anni 60 la geografia internazionale tentò una maniera, non perché avesse consapevolezza di quello che ho tentato fin qui di dire, ma era convinta che potesse esistere la possibilità di una descrizione più precisa del mondo, del suo funzionamento. E nacque la geografia quantitativa che abbiamo importato dagli Stati Uniti. In tutto il mondo si è diffusa. Ma devo dire che non mi pare che ci siano stati molti risultati da questo punto di vista. Il problema del funzionamento della Terra è un problema, secondo me, squisitamente filosofico. Importerebbe oggi la rivisitazione e revisione di tutta la storia intellettuale dell'umanità, evidentemente. E quindi la riduzione della realtà a formule matematiche, era questa l'idea fondamentale della geografia quantitativa, beh, è assolutamente insufficiente, come negli ultimi 30 anni almeno si è mostrato. Non che qualche utilità l'ha avuta, ma i problemi sono altri, hanno altra natura, sono più radicali, direi oggi. Sono più radicali. E ne va del funzionamento degli stati, ne va del funzionamento stesso del mondo, evidentemente, perché il bello della geografia è sempre stato questo, di avere a che fare con questioni radicalissime, immediate e prive di risposta, insomma. Tant'è vero che la soluzione, diciamo, storica della geografia è stata la semplice descrizione. Ancora oggi si insegna, ahimè, anche nelle aule universitarie, che la geografia è la descrizione della Terra, dando per scontato che si sappia sia cosa sia la Terra, che è già un bellissimo problema, ma soprattutto che si sappia anche cosa sia una descrizione. Il che naturalmente è ancora più ridicolo per quanto riguarda ciò che riguarda la Terra. Ora, i modelli, c'è stata la grande rivoluzione quantitativa degli anni 60 nel mondo anglosassone. Sembrava la soluzione. Vabbè, riduciamo il funzionamento del mondo, la descrizione geografica, a formule matematiche. Avremo un discorso finalmente scientifico, dove come dire, l'idea era che la geografia fosse una sorta di, adopero un linguaggio ottocentesco, insomma, una sorta di ideologia un po' camuffata, mentre la scienza fosse quella statistica. Naturalmente non ha portato a niente, insomma. Ancora oggi nelle università anglosassoni è difficile trovare un geografo quantitativo. c'è ancora convinto che basta ridurre la realtà a cifre, rapporti tra cifre, per avere la possibilità di una spiegazione della realtà stessa. È nata che cosa? Sempre dalle università americane, metà anni 60, e poi si è sparsa in tutto il mondo, la cosiddetta geografia umanistica, non più umana, come si insegnava 30-40 anni fa nelle nostre università, diventata umanistica. In realtà la geografia umanistica anglosassone, che oggi è quella che si insegna quasi ovunque, è una geografia che sa pochissimo di sé, sa pochissimo della propria storia, faticosamente cerca di ricostruirla, ma, come dire, il discorso geografico, anche perché nel frattempo, dimenticavo la cosa più importante, il funzionamento del mondo è cambiato notevolmente. Ora, il problema del geografo è sempre stato di tentare di rendersi conto e render conto del funzionamento del mondo. E oggi è un'impresa enorme questo tentativo. Personalmente non conosco geografi che siano in grado di assolvere questo compito, fino in fondo, naturalmente. E aggiungo un'ultima cosa. Io credo che proprio questa sia la forza della geografia. Non è mai stata una vera scienza. È stato in grado nel corso del tempo di produrre discorsi scientifici, certo. È stato in grado di produrre una modellizzazione, non dico esaustiva, ma abbastanza onnicomprensiva della realtà. Ma ogni volta che la geografia ha tentato, e ha tentato, di mettere a punto le leggi della geografia, è stato un fiasco di cui è meglio non parlare. Quindi, come dire, io credo che la forza, il carattere necessario della geografia consista proprio in questo, nell'essere ancora, più o meno consapevolmente, una forma di sapere prescientifico, con elementi scientifici anche, ma ben lontano dall'essere ridotto al semplice discorso scientifico. È come se la geografia ci rappresentasse ancora il mondo delle origini della costruzione del sapere occidentale. Il grande serbatoio, il grande bacino dove tutti i modelli si confondono, si contaminano, si entrano in rapporto, deformandosi magari reciprocamente, e dove però tutte le idee già stanno. Diventeranno alcune di queste idee depurate, raffinate, controllate, verificate, potranno diventare finalmente concetti scientifici. Ma io credo che la grande forza del sapere geografico sia proprio questa, la natura, per così dire, coalescente dei modelli di cui è detentore. Vabbè, devo finire, quindi dico semplicemente che la geografia è una specie di mito, è una specie di forma mitologica del sapere. E come tutti i miti, si presta a contraddizioni enormi o anche a, ogni tanto, a insperate verifiche. Vabbè, scusate, mi sono lasciato trascinare dalla bellezza della domanda, ma...
Ma no, anzi, grazie davvero per questa primo lancio di Orizzonte ampio, come si dice. Guardi, professore, io, come dire, avrei già alcune cose da chiedere, però c'è anche Cristina, c'è Sini, che
Certo.
vogliono intervenire. Quindi chiedo anzitutto a Cristina Bianchetti se vuole lei lanciare una seconda domanda, una seconda prospettiva al professor Farinelli, o se prendo parola io, ecco, non vorrei toglierla.
Non è semplice dopo questo quadro così affascinante. Io sposterei, se siete d'accordo, un po' il discorso, nel senso che
Cristina, non ti sento.
a partire dal.
No, io almeno ho qualche difficoltà. L'ultima frase l'ho persa.
Ma
Senti,
tu sul
spostiamo.
microfono, lo spengo adesso?
Adesso in questo momento ti sento, però appunto prova a parlare così verifichiamo che non salti l'audio.
Mi spiace perché non saprei come altrimenti intervenire sull'apparecchio. Allora, c'è questo quadro di grandissimo fascino, con un orizzonte, uno sprofondo molto, molto, molto aperto. Che potrebbe essere forse eccessivamente ridotto dalla mia domanda, mi scuso in anticipo di questo. Però sono molto curiosa di capire che cosa il professor Farinelli pensa della ricerca attuale in campo geografico nelle nostre scuole. Lei diceva era una disciplina disprezzata nell'ultimo dopoguerra.
Hai Cristina mia, ti salta l'audio. Allora, hai detto, scusami, ti dico le ultime cose che io ho sentito, non so se anche il professor Farinelli e gli altri. Hai posto una domanda precisa chiedendo se ho capito bene al professor Farinelli cosa lui pensi delle traiettorie della ricerca geografica nelle nostre scuole oggi, cioè nei nostri centri di ricerca.
Sì,
Ecco.
ma aggiungo qualche cosa sperando che si senta, poi non lo so, se non si sente non so come fare. Anche dal libro che abbiamo letto, così ricco di spunti, così aperto di direzioni di riflessione, quel che ci è sembrato emergesse è che la geografia fosse una forma complicatissima e antica, è stato detto più anche oggi, di sapere, non so se si può dire con un forte carattere politico, proprio perché si rinnova o non si rinnova, o tenta di rinnovarsi in funzione del funzionamento del mondo. È bellissima questa frase ricorrente. Pensare alla geografia in questi termini è anche un'indicazione precisa per guardare alla ricerca geografica contemporanea, a me pare. E ovviamente il mio è un osservatorio assolutamente limitato, ma mi sembra che ci sia, e su questo chiedo al professor Farinelli cosa pensa, una diversa generazione di studiosi che è inserita nei circuiti internazionali, anche di pubblicizzazione del proprio lavoro, della propria ricerca, e che ribadisce con forza il carattere politico della propria ricerca, no? Ribadisce il carattere radicale della ricerca geografica contemporanea, usando in modo che può apparire anche rituale, un riferimento all'anticolonialismo, all'antiestrattivismo, e si colloca nelle traiettorie internazionali entro alcune prospettive, Soja e il marxismo di Soja, piuttosto che quello, forse più ironico, dissidente di Lefebvre, e così via. A me pare che questo emerga in modo molto, che emerga un orizzonte conformista, un nuovo conformismo, che tra l'altro tocca anche molto gli studi urbani, non solo quelli geografici. Dicevamo prima di iniziare quanto ci siamo sempre un po' guardati, ci siamo sempre un po' osservati. E questo potrebbe essere un motivo di riflessione, perché è il momento in cui, per usare i termini del professor Farinelli di oggi, e il funzionamento del mondo richiede forse non un atteggiamento conformista. Allora, la mia domanda è questa. Non si tratta di avere nostalgie per le forme tardo-novecentesche del discorso politico, no? Forse erano altrettanto omologanti, forse erano altrettanto, si avevano altri riferimenti, non so. Oggi le condizioni nelle quali facciamo ricerca nelle nostre scuole sono radicalmente cambiate negli ultimi 20-25 anni. È inutile che stia adesso a richiamarle, ma un produttivismo parossistico, una cultura dell'organizzazione che non ha niente a che vedere col managerialismo degli anni 30, che non ha niente da invidiare, lo spezzettamento dei campi e delle aree, la gerarchizzazione, la polarizzazione del panorama delle scuole. Allora, in questo mutamento, che è radicale di tutto, a me pare che la nuova ricerca geografica, adesso la dico in termini ancora più ridotti, me ne scuso, che la nuova ricerca geografica stia intraprendendo delle strade omologanti, che in qualche modo ribadiscono il proprio carattere politico, ma non è all'interno di una riflessione critica sulle pratiche della geografia, mi pare, e mi scuso di dirla in questi termini, ma piuttosto per adesione, per affiliazione a delle tradizioni internazionali. Insomma, sto chiedendole se, a suo giudizio, l'orizzonte internazionale in questo momento è diventato, è tornato ad essere, rispetto alle cose che diceva prima degli anni 60, un orizzonte influente per la nuova ricerca geografica. Se a suo giudizio lo è, mi scuso anche del carattere schematico di queste osservazioni.
No, no, ma è chiarissimo. Cioè, allora, a partire dagli anni 60, a livello internazionale, c'è stata una forma di sapere geografico che ha sconfitto tutti gli altri. Questo sapere geografico si chiama geografia quantitativa, nata nelle isole britanniche prima e poi largamente praticata nelle università americane. La geografia quantitativa è, diciamo, una forma di potentissima riduzione della realtà a schemi matematici. Io sarei imbarazzato se dovessi dire qualche utilità di questa straordinaria, dal punto di vista quantitativo, appunto, produzione geografica. Non mi pare che, voglio dire, siano venuti dei risultati adeguati rispetto al dispendio di energie e di soldi che la geografia quantitativa ha richiesto. Naturalmente, negli ultimi 20-30 anni non si poteva completamente espungere dal discorso geografico quella che è stata una delle componenti storiche più importanti del discorso geografico stesso nel corso dei secoli, cioè l'elemento critico, l'atteggiamento critico. Per cui nel mondo anglosassone, che ha fatto scuola naturalmente come al solito, ci sono state due tendenze che vanno dall'inizio degli anni 60, diciamo, fino agli anni 90. Da un lato la quantitativa, radicale riduzione della realtà a rapporto statistico, e dall'altra una certa, io direi per contraccolpo, una certa fioritura di studi teorici. La cosa sorprendente di questi studi teorici, però, è che hanno molto poco presente quella che è stata la storia della geografia europea. E se oggi dovessi dire che geografia si fa a livello internazionale, sarei molto imbarazzato, perché l'alternativa consiste ancora in questa dicotomia tra geografia quantitativa, ormai francamente in disuso, cioè ormai un po' messa in disparte, e tentativi teorici non molto sempre sostanziati dal punto di vista storico. Se io dovessi in due parole raccontare quella che per me oggi è la geografia al mondo, direi così. Esistono altri linguaggi, altre possibilità, certo. Si vanno faticosamente nucleando in paesi come la Cina, in paesi come l'India, ma non sono ancora consistenti al punto di presentarsi in maniera coerente e sistematica. Cioè, a me pare che oggi non si sia ancora riusciti ad aggirare il problema autentico del sapere geografico in epoca moderna, dove esiste un rapporto centrale che non bisogna, secondo me, mai dimenticare. Il rapporto tra discorso geografico e rappresentazione cartografica, di cui il discorso geografico dovrebbe funzionare sostanzialmente da protocollo. Questa è stata la storia della geografia europea in epoca moderna, secondo me perfettamente riconducibile a questo schema, dalla geografia dei sovrani assolutisti tra 600 e 700 fino alla quantitativa, la geografia quantitativa americana del dopoguerra, e che ha lasciato poco margine all'interno della riproduzione accademica a tentativi di impostazioni diversi, magari retti su analisi storiche un po' più articolate, soprattutto riscoprendo il discorso tedesco, perché la geografia tedesca, sapete, cioè, come dire, la prima cosa che io ho appreso in geografia andando a Bologna alla facoltà di lettere, era che la geografia fosse una cosa tedesca. E il mio professore mi disse chiaramente: se guardi Farinelli, lei non potrà mai fare sul serio geografo se non sa il tedesco. Ora, in effetti questo vecchio professore qualche ragione l'aveva, nel senso che la geografia è stata davvero quella che noi conosciamo e che pratichiamo ancora oggi, è stata davvero un'invenzione tedesca nel Settecento. Quella che è poi diventata la geografia umana o l'antropogeografia, quella che si insegna ancora oggi nelle scuole, è stata davvero un'invenzione della cultura germanica, interna a una lotta. Non c'è bisogno che adesso io la citi a lungo, ma devo indicarne la radice, alla lotta tra l'elemento civile o borghese, che dir si voglia, allo stato emergente e la vecchia società di stampo aristocratico feudale, di origine feudale. Le origini del discorso geografico che ancora oggi si pratica sta qui, in questo momento storico. Altrimenti noi non parleremmo di geografia umana o di antropogeografia, che viene inventata esattamente all'interno di questo affrontamento di lotta tra modelli del mondo opposti, divergenti, anzi ostili l'uno rispetto all'altro. Naturalmente poi le cose si complicano, non è il caso, credo, qui adesso di raccontarle distesamente, ma l'origine del discorso geografico ancora oggi è questo. Voglio fare un solo esempio, rapidissimo. Pensate perché noi dovremmo ancora oggi ritenere che il paesaggio sia qualcosa di interesse geografico. Ma, cioè, dico paesaggio, potrei dire tanti altri modelli. Il paesaggio viene scelto, qui abbiamo i testi che ce lo spiegano perché, da un signore chiamato Alexander von Humboldt, il quale ha un problema. Fare la rivoluzione in Germania, così come una rivoluzione civile, borghese, così come già c'è stata in Francia. Lui è un personaggio molto complesso, mi piacerebbe parlarne a lungo, ma che non è questa la sede. Il padre è un aristocratico, la madre è una borghese. Ma è lui che strategicamente individua e con estrema consapevolezza e lucidità nel modello di paesaggio, nel concetto di paesaggio, il veicolo attraverso il quale la cultura borghese, del tutto a suo dire, e aveva ragione naturalmente, sprovveduta di nozioni circa il funzionamento del mondo e la forma del mondo, l'immagine del mondo, potesse finalmente impersonare il ruolo storico che gli spettava, insomma. Ecco, noi ancora oggi noi siamo attaccati al paesaggio, anche se ormai da tempo si sa che sempre meno il paesaggio è in grado di dare un'idea di come il mondo funzioni, diversamente da quello che accadeva alla fine del Settecento ai tempi di Humboldt. Oggi ci sono degli elementi assolutamente, il mondo va, come dire, da un lato, anzi per molti aspetti, il funzionamento del mondo si va miniaturizzando. Vale a dire che gli elementi di cui il in cui il funzionamento del mondo consiste si vanno quasi ritraendo alla vista. Non è un caso che non esista una geografia minimamente affidabile del soggetto principale del funzionamento del mondo oggi, cioè la rete. Io devo confessare che ho tentato di fare una geografia della rete. Altrettanto candidamente vi dico che non ci sono riuscito. Non tanto per la mancanza di dati, che è pure un problema enorme, ma perché, con sgomento mi accorgevo che ciò che riuscivo a capire era poco significante rispetto al mondo stesso. Vabbè, mi piacerebbe parlarvi di questo, ma non è questa l'occasione. Ora, il funzionamento del mondo si va quasi nascondendo, si va sempre più miniaturizzando, si va ritraendo da ciò che è stato il grande codice moderno della visibilità del funzionamento stesso del mondo. Questo è un dato con cui tutti i geografi devono fare i conti, in maniera radicale evidentemente. dato radicale che presuppone una riflessione radicale da parte di chi insista nella vecchia arte di descrivere il mondo sulla base della fiducia che ciò che appare del mondo valga a spiegarne il funzionamento. Oggi è molto più difficile di prima. Il funzionamento del mondo si affida a elementi sempre meno ingombranti, cioè visibili, sempre meno visibili. Questo non significa che la geografia sparisce, attenzione. Diventa più difficile e diventa un'altra cosa. Personalmente io non faccio nessuna differenza tra, non l'ho mai fatta, tra filosofia e geografia. Io non l'ho mai capita, tanto meno storia, ma storia, ma con filosofia, voglio dire. Io credo che davvero il funzionamento del mondo nel ritrarsi della visibilità delle sue componenti costringa all'adozione di modelli che devono essere molto teoricamente fortemente strutturati da un lato e nello stesso tempo devono permettere ciò che è sempre stato il vanto, se non il vantaggio, della pratica geografica, la prova nell'immediatezza del funzionamento del mondo. Perché il bello della geografia è sempre stato questo, un sapere che immediatamente ti consente di capire come il mondo funziona. Così ce l'hanno insegnata e così io l'ho appresa, insomma. Ma ecco, io direi questo. Col passare degli anni sono diventato più radicale di prima, voglio dire, io non ho mai fatto distinzione, per esempio, tra filosofia e geografia. Non ho mai distinto, non sono mai riuscito a stabilire una linea di confine, una separazione netta. Mai. E credo che non ci sia. E credo che sia anche un falso problema, instillato in me dal retaggio positivista, dell'insegnamento positivistico, dove certo lì sì c'era il problema della distinzione tra filosofia e geografia. E devo dire che accademicamente ho preso i miei rischi da questo punto di vista. Mi sono anche molto divertito, vabbè, ma questo non interessa a nessuno. E quindi oggi abbiamo urgenza di nuovi modelli. Questo è il discorso vero. Ora, secondo me, in geografia ci sono due possibilità soltanto, si danno storiograficamente, diciamo, nel discorso geografico. Una è la possibilità americana, diciamo che anglosassone, ma sostanzialmente americana. Disinteressiamoci della storia, disinteressiamoci di ciò che è stato e analizziamo in termini quantitativi la realtà. Non dico che la geografia americana oggi si limiti a questo. Al contrario, posizioni di questo tipo così forti producono in automatico la reazione opposta all'interno stesso del mondo accademico americano. E questa però è, come dire, è una risposta anglosassone, tipicamente anglosassone. E io direi che esiste un campo sterminato ancora da analizzare con la dovuta attenzione, che è quello della storia della geografia. Cioè non bisogna dimenticare che i nostri modelli, anche quelli geografici, hanno tutti una storia molto complessa. E come diceva Foucault a proposito della cultura civile o borghese che si voglia dire, il bello di questa cultura è che ha lasciato tutto scritto. Cioè, non devi inventarti nulla, devi soltanto andare a cercare. Io credo che un lavoro di questo tipo oggi sarebbe l'unico in grado di consentire la costruzione di quei nuovi modelli analitici di cui abbiamo bisogno. Devo dire che io nella geografia internazionale sono 30 anni almeno che non vedo un'idea nuova. Che non vedo un'idea nuova. Ma non vedo nemmeno il tentativo di inventarsi i propri classici. Perché, insomma, io credo che questo sia la mossa dovuta, almeno fin qui nella cultura europea, inventarsi i propri classici. Ogni generazione l'ha fatto, insomma, quasi, l'ha fatto. Ritrovare all'interno di ciò che è stato, ciò che adesso ti serve perché sei in grado di leggerlo in maniera differente. Anzi, ti è urgente proprio per questo. Ora, questa è un'operazione che in geografia oggi non si fa. Guai al giovane geografo che tentasse di fare questo. Accademicamente andrebbe poco lontano. Quindi, almeno, dico in Europa, in Italia, negli Stati Uniti, no, forse no, forse no, però dovrebbe essere molto bravo. Io direi questo, insomma, nelle nostre scuole di geografia, ormai sono fuori da una dozzina d'anni, ma nella scuola di geografia, io leggo le riviste, non mi pare che ci siano giovani che vadano in questa direzione con decisione. Forse non possono più farlo, non possono farlo. Insomma, la mia generazione fu, tra virgolette, fortunata, perché era quella che entrava all'università alla fine degli anni 60 e vi era un momento di, come dire, ripensamento, insomma la critica era in qualche maniera ancora, si poteva concepire come possibile, ecco. Poi naturalmente ricordo ancora il mio vecchio maestro che non capiva nulla di quello che io scrivevo all'inizio, però mi diede il consiglio giusto: Farinelli, lei vada a studiare in Germania, perché la geografia è una roba tedesca. Ricordo ancora le parole del vecchio professor Mario Ortolani, a cui io devo molto, tutta la mia gratitudine ancora, che mi disse: guardi, Farinelli, la geografia è una roba tedesca. E in effetti fu così. Vabbè, ma non voglio parlare di me perché il soggetto è poco interessante. La geografia è invece interessante. Io credo che oggi la geografia non si faccia soltanto da parte dei geografi. Io noto, un po' è sempre stato così, ma io noto una crescente dimensione, tra virgolette, geografica, e dirò subito che cosa significa questo virgolette, nelle analisi degli storici, e questo non è nuovo, insomma, la scuola delle Annales da decenni e decenni ha praticato questo. Programmaticamente, ma anche dei filosofi e dei logici addirittura, insomma. Il mio sogno è far sì che i simboli delle mappe e quelli della logica siano assimilati sotto un'unica famiglia analitica, insomma. Ma c'è un enorme lavoro da fare. Da questo punto di vista. Si pensi soltanto al simbolo. La geografia non potrebbe esistere se non ci fossero i simboli, perché le mappe sono veicoli simbolici. Ma non c'è uno studio finora che abbia affrontato di petto e dal punto di vista geografico questo problema. Ora c'è un lavoro enorme da fare, proprio mentre il funzionamento del mondo cambia radicalmente, ma questo è sempre stato vero per i geografi, insomma. No. Vabbè, non so, che cos'altro volete sapere da me? Ormai siamo sulla soglia degli incubi.
Grazie. Se posso tormentarla ancora un poco, allora provo a mia volta a chiederle alcune indicazioni, insomma,
sì,
su alcuni passi di ciò che ha detto e di ciò che ho letto, insomma, del suo lavoro che citavo poco fa. Allora, partirei proprio da queste ultime sue considerazioni per poi provare a fare qualche passo indietro. Cioè, lei diceva appunto c'è un grande lavoro da fare, uno strumento o una via certamente nutriente per questo lavoro dovrebbe essere un recupero della centralità della storia, della geografia, come via per inventare quei nuovi modelli che sin dall'inizio del suo intervento lei ci sta dicendo essere la vera urgenza oggi, no? Nuovi modelli. Quindi lei ha detto da una parte tornare ad una storia, ma storia della geografia, lei, se ho ben inteso, la considera la storia della geografia europea, appunto, no? In quel cuore tedesco a cui il suo maestro la indirizzò sin dai primi anni, insomma, del suo lavoro, no? Quindi un andare al centro, diciamo così, di questa nostra storia di europei, in cerca di nuovi modelli che siano, se ho ben inteso, all'altezza di quella di quel mondo in cui noi oggi avvertiamo di stare vivendo, seppure con difficoltà a descriverlo, di quel mondo che ha rotto con la bidimensionalità delle carte, delle mappe, e che ha a suo modo, ovvero che sta a suo modo facendo emergere l'urgenza di quella, di quel modello globale, come diceva lei, cioè di quel modello sferico, diciamo così, che invece la modernità ha appiattito. Allora, se questa minima ricostruzione di un filo del suo discorso vale, allora io avrei da chiederle alcune cose. La prima è questa. La prima grande questione è un mondo globale, reticolare, addirittura sferico, laddove la sfera evoca, tra le altre cose, un principio di simmetria che a me crea, ad esempio, dei problemi, perché appunto tra globale e simmetrico, vorrei un suo chiarimento su questo punto. Sferico, globale sta anche per simmetrico, e va bene, comunque la reticolarità, certamente questo, la ragione reticolare, come scrive lei, certamente questo è un atteggiamento, un modello, un modo di praticare la rete. Lei ci diceva che difficoltà poi di fare una geografia, e mi interesserebbe, invece lei ha detto non è questo il luogo, ma invece mi interesserebbe molto sapere quali sono le difficoltà che lei ha incontrato e quale tipo di geografia della rete lei aveva in mente o avrebbe in mente di fare. Ma comunque la domanda mia è, in quest'ottica appunto nel nostro presente, che è globale, sferico, con le precisazioni che ciò per me richiederebbe, eccetera, ma in questa dimensione è possibile ancora cercare le nostre risorse, il nostro cuore pulsante solo nella storia della geografia europea, cioè in quel cuore d'Europa, eccetera, no? Quindi nella globalità, perché invece, per altro lato, a me pare che la tesi della ragione reticolare offra la possibilità di una lettura, come possiamo dire, multipolare, cioè plurale in senso forte, effettivo, plurale, vociferante, intrecciato, trans tutto, trans scalare, transdisciplinare, trans geografico, sicché da una parte non soltanto tante geografie, ma anche tante storie della geografia, tante storie geografiche, no? Forse oggi si tratterebbe di cominciare, cioè, lavoro immenso anche questo, ma io penso, e lo penso perché sono molto colpita quasi commossa, diciamo così, visto il lavoro che abbiamo fatto quest'anno a Mecri, dalla sua tesi secondo la quale, insomma, tra geografia e filosofia non vi è una differenza di sostanza. No. Nel senso che i geografi e i filosofi sono in qualche modo gli eredi di quella che si è costruita nella nostra tradizione europea come la scienza universale. Il seminario di Sini, scienza nel senso della conoscenza universale, no? Il seminario di Sini, come lei diceva, appunto, si chiamava la scienza universale, dalla geografia, che quindi è stata anche da lui intesa non soltanto nel riferimento profondo, approfondito a von Humboldt, ma anche appunto in un modo più radicale, come lei ha suggerito, cioè ben alle spalle della modernità, la geografia è stata assunta come, lei ha detto, il sapere archetipico, e quindi come la forma o il modello fondativo di tutte le nostre scienze, conoscenze, ma di europei o di occidentali, se questa parola ancora ha un senso. Ecco, allora, proprio in questo senso la filosofia, nella sua frase, no? Tra geografia e filosofia, insomma, siamo messi bene tutte e due, perché stiamo in un cammino che però si deve confrontare con questa reticolarità, con questa globalità, e farlo soltanto, come dire, pensando ad una risorsa che sia europea, tedesca, la nostra storia, il nostro modo di pensare la storia, di farla, di ereditarla. Guardi, condivido perfettamente le sue considerazioni sulla ignoranza vastissima invece della storia e delle storie, però mi sto domandando se non si tratti di accettare l'invito, di accogliere l'invito che mi sembra provenire da quel mondo che vorremmo abitare, insomma, e a nostro modo comprendere, l'invito all'intreccio, all'incrocio, un incrocio che peraltro forse ci libererebbe finalmente, per quanto riguarda la filosofia, dagli specialismi, no? Che lasciamo stare, vabbè, delle scienze filosofiche. Che lei sa che adesso si chiamano scienze filosofiche, va bene? E per quanto riguarda invece il discorso che lei ci proponeva, rispondendo a Bianchetti, sulla geografia che oggi si fa, forse chiaramente un superamento, no? Di questa dicotomia tra le geografie quantitative e quelle qualitative, perché se il gesto originario è comune, e forse è quel gesto che si tratta di rimodulare, di ricordare, di rimodulare, di mettere all'incrocio con quella gestualità che alla quale poi stiamo dando addirittura un valore, come dire, antropologico, no? Cioè gli umani sono geografi, ecco, mettiamola così se vogliamo. Ma allora in che modo siamo umani? In che modo, in quanti modi si geografa oggi? Queste differenze, al di là delle differenze di scuola, possono forse costituire l'invito ad una, veramente ad un intreccio, ad un lavoro che io non so neanche immaginare quanto lungo e complesso possa essere. So che per quanto riguarda la filosofia siamo in alto mare, però mi domando, a Mecri ci domandiamo, io insistitamente, ossessivamente mi pongo questa domanda, se non sia questa una strada da percorrere, da tentare almeno, una multidimensionalità, una transdisciplinarità, un intreccio e forse una capacità di metterci lì dove c'è la reticolarità, in condizione di viaggiare sulla rete, cioè di spostarci da un nodo all'altro, o anche di abitare negli spazi vuoti tra i nodi, abitarli conoscitivamente. In questo senso, se sono riuscita a farmi intendere almeno sull'ordine di questioni che mi attanagliano, allora un'altra, e parallelamente, per me collateralmente, un'altra questione si pone. Lei ha esordito questo pomeriggio con una tesi che anche nei suoi testi appunto ha argomentato, no? Su cui poi ha giocato anche lessicalmente, no? Quindi la riduzione della Terra a superficie, lei ha detto, è questo, se vogliamo, l'atto protogeografico, cioè l'inizio della geografia, e poi ha giocato dicendo, come se anche si dice appunto, la geografia allora descrive, ma nel senso non descrittivista, bensì ben più complesso, e mi piacerebbe appunto pensare insieme a lei forme della descrizione che non cadano nel descrittivismo con tutto ciò che ciò porta, ma comunque lei ha detto, si dice appunto, si descrive quel che si vede, la faccia della terra, la superficie, perché il profondo, lei ha detto, fa un po' paura, nel mondo greco, no, appunto, l'octon fa paura, ed è ciò che in qualche modo, se ho ben inteso, è stato dimenticato, rimosso poi dalle geografie o dalla geografia storicamente realizzata, sì, almeno in Europa. Io di altro so pochissimo, anzi niente. E allora mi domandavo, in questo nostro ritorno al globo, anche il rapporto tra profondità e superficie, su cui abbiamo piuttosto ragionato nei nostri seminari quest'anno, a suo avviso viene chiamato in causa, ripensato, la dicotomia salta, la polarità salta, c'è in qualche modo una geografia della verticalità che ci interpella in questa nuova, in questo nuovo tempo del globo e dello sferico, oppure sì, come dire, oppure no, ancora la geografia deve trovare nuovi modelli per vedere, per descrivere ciò che si vede, ma lei dice meravigliosamente sì, ma non si vede più niente, cioè la superficie non è più rivelativa, no? Il mondo non funziona o così, non sembra disponibile a farsi descrivere nel suo funzionamento sulla base di solo ciò che accade, no? Di solo ciò che accade in superficie, ciò che appare, ciò che è visibile. Allora, una geografia dell'invisibile, una geografia del profondo, è questo?
Sì, qualche tentativo c'è, nel senso che la telematica ha bisogno di cavi e questi cavi vanno scavati. Quindi qui c'è un passaggio da ghe acton che è necessario e questa per me è una rottura radicale con la storia occidentale fino all'inizio degli anni 60. Perché si riassegna un senso acton, cioè l'opposizione gecton non funziona più. Oggi per poter esistere e funzionare ge ha bisogno di cton. E le due entità non si distinguono più funzionalmente. Bene. Questo io credo che sia dal punto di vista, insomma, della storia dell'Occidente, credo sia la rivoluzione più importante che sia successa, perché ha messo in crisi modelli millenari e l'ha fatto perché il funzionamento del mondo non è più quello di una volta e non può essere che questo. Quindi noi siamo oggi, cioè, questo significa la crisi della geografia, attenzione, evidentemente, una crisi radicale, perché ci dice qualcosa, ci ricorda magari, qualcosa che gli antichi sapevano perfettamente, vale a dire che ciò che si vede in superficie dipende da ciò che Cton detiene. E questo è sempre più vero. Si pensi anche alle grandi condotte scavate sotto gli oceani, eccetera. Quindi non è escluso che il sapere geografico, che è la forma più antica del sapere occidentale che ci resta, forse quella originaria, prima della filosofia, e non è detto che non stia sparendo, che sia destinata alla sparizione, proprio nella misura in cui la superficie, il livello immediatamente evidente, perde in continuazione la possibilità di dettare il funzionamento del mondo, che dipende invece adesso da strumenti, veicoli, logiche, impulsi che corrono sottoterra. Per me, non vorrei esagerare, ma insomma, per me questo è un passaggio finora sostanzialmente riflesso, non dico da geografi soltanto, ma in generale. Cioè, qui davvero c'è il ritorno di Cton. C'è Cton che torna a imporre la propria logica su Ghe. E quindi, non lo so, non saprei andare molto, continuare per molto in questa. Però mi pare che sia un problema. Mi pare che sia un problema dal punto di vista della descrizione del funzionamento del mondo. Perché poi i geografi hanno sempre fatto soltanto questo, tentato di descrivere il funzionamento del mondo. Erano molto pratici i geografi, sono stati molto pratici nella loro storia, insomma. La loro funzione era questa, spiegare come funzionava il mondo. Dice, c'erano i filosofi, sì, certo, c'erano anche i filosofi, ma conoscevano meno mondo dei geografi, insomma. Ora, io non ho poi mai distinto tra filosofia e geografia, quindi non sono nemmeno indicato a parlarne, ma oggi si tratta di questo. Si tratta di nuovo del funzionamento del mondo, di un mondo che va celando, va nascondendo i suoi strumenti di funzionamento. Li va seppellendo in qualche maniera. E io vorrei insistere su questo. La distinzione tra Gecton è fondativa. E oggi invece quasi quasi si può dire va messa in discussione. La telematica significa questa roba qui. La telematica significa l'annullamento delle distanze terrestri cui siamo abituati, proprio perché esistono altri strumenti, ma sono sotterranei, implicano la riscoperta del dato ctonico, che è implicito poi nel concetto stesso di rete, evidentemente. Quindi ecco, io credo che il problema sia della geografia, francamente. Non esiste che io sappia ancora una descrizione dei sotterranei, del livello sotterraneo della Terra dal punto di vista della spazialità. Io non la conosco. Sarebbe interessante, comincerebbe davvero a essere interessante questa. E sono anche incapace di indicare se questo davvero c'è il livello dello scontro effettivo tra le potenze del mondo. Qualche volta mi sorge il sospetto che questo sia. Cioè che il vero problema sia Cton adesso. E non quello che vediamo, perché il problema di Cton è che non si veda. Quindi, forse il sapere prossimo non si chiamerà più geografia, ma ctonografia, qualcosa del genere, non lo so, è una battuta, ma io sono convinto che quest'epoca sia un'epoca che si situa sulla soglia di enormi cambiamenti da questo punto di vista. E per tentare di comprendere i quali, noi avremo bisogno di tutta la nostra memoria possibile e di tutte le culture che oggi compongono il pianeta terrestre. Questo è il problema, io direi, politico principale. Questa è la questione vera. L'alternativa sarebbe un mondo non solo molto diverso da quello che oggi esiste, ma nei confronti del quale le nostre capacità di comprensione sarebbero molto limitate. forse davvero un mondo troppo diverso. Problemi enormi, non so, non chiedete a me, non guardate a me, insomma, per tentare di capire. Io sono un povero geografo che... vabbè, lasciamo stare. E quindi, certo, però anche io mi chiedo, ma le mappe geografiche, che io non amo, le mappe geografiche avranno un futuro, avranno... saranno ancora così importanti, saranno ancora, non lo so, francamente non lo so, non lo so. Certo un'immagine ci vorrà, una rappresentazione ci vorrà, pensare di fare, di esistere in un mondo senza rappresentazioni mi pare eccessivo, insomma, anche se sarebbe enormemente liberatorio forse.
Forse c'è Carlo Sini che vuole
una...
Professor Sini, buonasera.
Buonasera. Bene, lei ha studiato con grande profondità la semiotica di Peirce anche sulla scena.
Sì.
Certo, il problema dell'interpretante, il problema della retrocessione del testimone. Ecco, la mia domanda è molto semplice. Chi guarda nella rete? Perché quando io sono in macchina, sì, c'è una vocetta che mi dice fai questo, fai quello, che guarda, ovviamente non guarda, non vede, però mi conduce. E allora questo problema del profondo che lei ha sollevato è veramente la questione cardine, perché il profondo della estrema superficie che è diventata il globo terrestre, che è chiaro, è tutto l'esito di un copernicanesimo straordinario. Noi fotografiamo la Terra, ma si rende conto che i nostri astronauti hanno fotografato la Terra, che è una, se tu ci pensi, è quasi priva di senso, no? Però è così, noi siamo fuori, dalla Terra, siamo uno sguardo fuori dalla Terra, ma siamo uno sguardo costruito dalla tecnica umana, naturalmente, dall'uomo in quanto animale tecnologico fondamentale. E allora ecco, quello che lei indicava mi stimola tantissimo. La relazione c'è tra il profondo e lo sguardo anonimo, che ormai è la geografia della rete, no? Che è dovunque noi siamo presenti, dovunque c'è questo testimone, questo
certo.
Testimone però che è occulto, perché ha dentro tutta la storia dentro di sé, ha dentro tutta certo. La storia del pianeta. Ecco, mi pare che forse non sto dicendo scemenze, ci siamo forse capiti.
Assolutamente no, ma dirò quello che ha detto prende ancora più senso, professore, dal fatto che oggi il paesaggio va sparendo, cioè finora noi abbiamo avuto
Heidegger, no? Heidegger diceva ormai il paesaggio non c'è più, ci sono le
esattamente, ma è così nella pratica oggi, insomma. Quindi, come dire, siamo sull'orlo di, non dico un precipizio, ma un abisso forse. Non lo so, non ho idea, professore, cosa vuole che dica io? Io sono un povero geografo, ed è la verità, mi sento autenticamente geografo da questo punto di vista. Perché? Perché c'è il problema, insomma, era emerso in qualche frase in quello che fin qui è stato detto. Il problema è il globo. Noi abbiamo abitato e abitiamo concettualmente un mondo che è una mappa, ma il mondo non è una mappa, il mondo è una sfera, ha tre dimensioni e una logica completamente diversa da quella della mappa che ci ha permesso fin qui di restare al mondo, attenzione. Io credo che questo sia il problema principale della nostra... dell'esistenza dell'umanità, insomma, oggi. Noi continuiamo a comportarci come se abitassimo una tavola e invece abitiamo una sfera. Non saprei andare oltre, professore.
No, sono perfettamente d'accordo, e poi vorrei ricordare che se sono poveri geografi, i filosofi lo sono molto di più.
Questo mi fa piacere molto sentirlo dire da lei, ma io non l'avrei mai potuto dire, nel senso che non... è così.
Grazie. dottore, grazie mille, grazie.
Grazie a voi dell'attenzione e dell'invito. A presto, arrivederci a tutti.
Grazie, io volevo sì. sapere se magari c'è, se lei ha ancora qualche minuto da dedicarci, qualcun altro che desideri intervenire, magari spostare ancora un po' col professor Farinelli che sarà stanco, ma volevo...
Sì, io sono qua, io ho del tempo.
Qualcun altro, vedo appunto delle mani alzate, magari posso chiedere a chi è collegato di mettersi in coda, così che possiamo non tormentare il professor Farinelli e avere un'idea di quante domande vogliamo fare e decidere se vogliamo fare una piccola pausa per fare riposare un po' il professore, poi...
No, io non ho problemi.
Va bene, allora...
Andiamo di lungo, sì, sì.
Gianfranco Gaviano, a cui do subito la parola, se ci sia qualcun altro, per piacere di fare l'operazione di mettersi in coda, alzando la manina. Grazie. Prego, Gianfranco.
Grazie, professore. In soffitto ho trovato un vecchio libro della Zanichelli, curato da Lucio Gambi, da Saverio Tuttino, da Carlo Ginzburg, che poi non è stato più adottato. Una delle rubriche più interessanti era leggere il paesaggio, era dedicato alle scuole medie. Ora, questo libro non so fino a quanto sia stato adottato, se sia stato mai adottato, è caduto poi in disuso. Ecco, il paradosso è che questo strumento, che ha un'impostazione efficacemente fenomenologica, perché scopriva nella visibilità la profondità storica, questa sezione efficace, chiara, nitidamente cristallina di Lucio Gambi, permetteva ai giovanissimi, diciamo, di guardare la realtà di tutti i giorni con una profondità straordinaria, a cui poi le giovani generazioni non sono state educate, per cui la geografia, devo dirlo anche a mio rimprovero, è sempre stata relegata, io ho insegnato a lungo nei licei, purtroppo allora, ai margini. Questo è un danno, perché finché non cresce il senso comune geografico, anche le conquiste più avanzate di cui lei è portatore, direi, non penetrano, non si diffondono. E questa è una prima considerazione. Posso fare un'altra? Le chiedo se un'altra domanda, se questa profondità potrebbe essere scoperta anche nella dimensione della soggettività, del paesaggio stato d'animo, quindi non solo la dimensione ctonia, ma le profondità soggettive che si rapportano alla realtà contemplandola, non siano un'altra forma, diciamo, di riscoperta del profondo, che paradossalmente poi il mondo anglosassone scopre in forme degradate, ribellandosi a quella che giustamente lei condanna come schematismo matematico-statistico, no, della geografia quantitativa. La ringrazio molto.
La ringrazio io. Io rispondo prima alla seconda, perché sennò poi mi dimentico. Sì. Qual era? Mi scusi, rapidamente. L'ho dimenticata già.
Era la lettura del paesaggio promossa da Lucio Gambi in quella manuale, che poi la dimensione del senso comune geografico.
Allora, Lucio Gambi è stato il mio maestro, tra virgolette, in tante cose. Quel libro Zanichelli non lo stampa più, questo lo so per certo perché me l'hanno detto, la Zanichelli stessa, perché è troppo complesso, è diventato troppo complesso per la scuola. Non so, non ho idea, però purtroppo quel libro, che era un tentativo molto articolato e forse all'interno davvero complesso, non ha più seguito editoriale, insomma. Questo è per quanto riguarda il testo di Lucio Gambi. D'altra parte, Lucio Gambi era un geografo troppo complicato. Era persona semplicissima, ma era portatore di un pensiero molto complicato. Perché? Perché lui era convinto che la geografia fosse una specie di storia, una forma di storia. La sua grande posizione era questa, insomma. E quindi, come dire, quel testo non si, so che non si stampa più, e quindi non, Forse Gandhi era portatore di un pensiero troppo complicato, troppo complesso. Infatti la Zanichelli dice che quel libro non si stampa più per questo motivo qua, perché i docenti dicevano che farlo adottare nelle scuole presupponeva un lavoro eccessivo. Questo per quanto riguarda. Poi l'altra domanda qual era?
Il rapporto tra paesaggio interiore e riscoperta del profondo, ritorno di Dicton, se c'è un qualche legame secondo lei tra questa...
Ma sicuramente sì, certo. Dunque, quando si parla di paesaggio, c'è un nome che va fatto prima di tutto, perché noi parliamo di paesaggio soltanto perché un signore alla fine del Settecento, che si chiamava Alexander von Humboldt, ha concepito una strategia articolatissima, molto nervosa, all'interno della cultura civile, cioè borghese del tempo. Il paesaggio è servito a questo, è servito a, ed è riuscito, in qualche decennio, a portare la componente civile della nazione tedesca, cioè e poi europea in generale, quella che oggi noi chiameremo la borghesia, da un atteggiamento semplicemente estetico, che è passivo sostanzialmente nei confronti della realtà, del mondo, ad un atteggiamento, non dico proprio scientifico, ma cognitivamente interessato. Io la metterei così. E questa è stata l'opera di un... Oggi sembra impossibile, ma è stata l'opera di un singolo soggetto che si chiamava Alexander von Humboldt, il quale aveva tante qualità naturalmente, ma è stata un'operazione vincente all'interno della cultura prima tedesca e poi europea. Oggi parliamo di paesaggio perché c'è stato tra la fine del Settecento e il primo quarto dell'Ottocento questa straordinaria operazione humboldtiana. Oggi ci afferriamo al paesaggio. Il paesaggio contiene sempre meno elementi visibili da cui si possa desumere alcunché di significativo circa il funzionamento del mondo. Anzi, questi elementi, che qualche anno fa, qualche decennio fa, erano molto più visibili, si vanno progressivamente assottigliando, sparendo, e però è l'unica cosa che ci resta in mano, insomma. È l'unico modello che noi abbiamo, perché paesaggio significa dire forte impatto estetico, è immediato, no, il paesaggio contiene tutto, non elimina nulla, non esclude nulla, dunque forte impatto estetico è immediato, e un elemento di cognitivo molto forte, quindi è il modello che più degli altri, di quelli che il sapere occidentale ci ha lasciato, e ci porta in grado di fare i conti, tentare di fare i conti con la globalità, con la globalizzazione. È un concetto estetico, ahimè, cioè non serve a spiegare il paesaggio, attenzione, si fa molta fatica a spiegare le cose, però si parte di lì, è un concetto estetico. Corrisponde a una sensazione, non, però il paesaggio è questo, e la sua grande forza è stata quella della totalizzazione che rende possibile. D'altra parte Humboldt lo scrive con estrema chiarezza, insomma, qui ha ragione Foucault, la cultura borghese, Humboldt era un nobile, ma insomma lavorava per la borghesia di allora, la cultura borghese ha scritto tutto, con estrema chiarezza quello che voleva fare, eccetera, eccetera. E Humboldt dice con estrema chiarezza nel primo volume del Cosmos, dice, guardate, i borghesi in Germania, lui veniva da Parigi, la strada a Parigi, conosce la rivoluzione, e sono destinati a governare il loro paese. Non lo sanno ancora, ma non lo sanno ancora perché non sanno nulla di come il mondo funziona. Che diavolo conoscono i borghesi tedeschi della fine del Settecento? Dice Humboldt, conoscono che cosa? Guardate le loro case, entrate nel salotto, ci sono dei quadri di paesaggio. E Humboldt concentra tutta la sua strategia su questo, conoscendo bene quella che un poeta maledetto francese chiamerà la pigrizia della borghesia. Dice: bisogna partire di lì, dall'universo che conoscono sul piano estetico, e farlo diventare scientifico. Questa è stata l'operazione vincente di Humboldt. Ci ha messo tutti i suoi soldi, che ne aveva molti, dalla madre e dal padre, e ci ha messo tutta la sua vita a farla, ma è riuscito, insomma. Il paesaggio, ancora oggi, ci aggrappiamo al paesaggio in mancanza di altri modelli, insomma, di modelli migliori, più diffusi e più suggestivi, perché cioè, prima ancora di Baudelaire, Humboldt conosceva molto bene la pigrizia della cultura borghese. Dice: no, gli devi dare delle robe semplici, visibili, immediate, suggestive, se no il borghese non si mette a studiare, non si mette a tentare di comprendere, insomma. Ma lui era un nobile, il padre era nobile, la mamma no, la mamma era molto ricca, era una ereditiera francese di una famiglia ugonotta, ma molto ricca. Il padre era un funzionario, un alto ufficiale della corte di Federico di Prussia, ma non aveva un soldo, insomma. Quindi Humboldt viene fuori da questa straordinaria, come dire, è sulla linea di confine di due mondi, programmaticamente nasce lì, insomma, e ci resta fino alla fine, insomma. Sarà deluso alla fine, quando vedrà che anche in Germania, quando la borghesia finalmente è andata al potere, non fa quello che lui si aspettava, ecco, ma va bene, insomma.
Grazie
a lei.
Vedo che c'è un'altra mano alzata, quella di Mario Alfieri. Prego, Mario.
Non sento nulla.
Mario, non la sentiamo, dovrebbe verificare che il suo microfono sia aperto.
Ecco, adesso mi sentite?
Sì.
Buonasera, volevo fare tre domande che sicuramente non saranno all'altezza della sua lezione, però erano curiosità che mi sorgevano.
Sì.
La prima è... in cosa consiste quella geografia umanistica di cui ha parlato,
sì,
che reagisce alla geografia scientifica degli anni 60? La seconda, invece, se si potrebbe avere un esempio, nella seconda invece è stato citato il discorso delle mappe orizzontali contrapposta alla sfera. Mi viene in mente che io da piccolo ero affascinato dai mappamondi. C'è nel mappamondo qualcosa che richiama l'idea della sfera, a parte il fatto che comunque nel mappamondo c'è sempre una visione parziale della superficie, occorre farlo ruotare per avere l'idea della sfera. La terza domanda è: cosa si intende per profondità ctonia? Nel senso scendere sottoterra, scendere e fare una ricerca di tipo geologico, arrivare al centro della Terra? Mi viene in mente il romanzo di fantascienza di Verne, Viaggio al centro della Terra. Si tratta di cogliere questo centro? Non lo so, queste sono le mie tre domande. Grazie.
Grazie a lei. Allora, parto dall'ultima, perché così è la più semplice, insomma. Cton, per gli antichi greci, era il nome della terra. Ce n'era anche un altro nome per i greci. Era, corrisponde appunto a quelle che i tedeschi chiamano di Erde, la terra, appunto. Ma di Erde è la terra come superficie. Cton invece è un nome che gli antichi greci davano alla Terra nella sua tridimensionalità. E anzi dicevano: state attenti, perché sentite, il nome Chthon rimbomba, fa paura, fa spavento. E questa è un'idea che ha un grande successo nella cultura occidentale, insomma. Questo per quanto riguarda Chthon e Ge, che sono i due nomi dei greci. I greci davano questi due nomi alla Terra. Ge era la superficie, quella che immediatamente si vede, risplende e brilla al sole. Quella è Ge, Gaia. I latini la chiamano Gaia. Chthon invece è quello che sta dentro. Chthon significa l'abisso, l'oscurità. Questo per quanto riguarda la prima questione. No, veramente era l'ultimo. La prima questione, geografia umanistica. Dunque, guardi, la geografia umanistica nasce negli Stati Uniti negli anni 70 e si contrappone alla geografia umana, che loro conoscevano, che nei paesi anglosassoni si conosceva attraverso sostanzialmente la lezione francese di Paul Vidal de la Blache, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Quella era la geografia humaine, la geografia umana. Cosa si rimproverava da parte anglosassone negli anni 50-60 a questa geografia umana? Di essere teoricamente molto poco fondata. Quindi la geografia umanistica, sostanzialmente il tentativo di rifondare su basi teoriche la geografia, appoggiandosi al patrimonio di modelli che nel frattempo, cioè a partire dal dopoguerra, si era organizzato all'interno delle discipline umanistiche, filosofia del linguaggio, linguistica soprattutto. E questa è stata la geografia umanistica, invenzione americana, e poi trasferitesi in tutto il mondo sostanzialmente, la quale è stata capace di riassorbire tutta la geografia umana. Questa era. Dunque, poi cos'era il mappamondo, poi c'era, no?
Sì.
Il problema del mappamondo. Allora, qui le cose sono, non dico complesse, ma un po' intrecciate. Allora, noi nel nostro costume, oggi, il mappamondo è spesso sinonimo di globo. In realtà, storicamente, sono due cose completamente opposte. Il globo è sferico e ha tre dimensioni, il che significa che non ha un centro. Tutti i punti possono essere possibili centri. Questo è il globo. Il mappamondo, invece, è una mappa che rappresenta tutto il mondo. Quindi l'oggetto rappresentato è lo stesso, la modalità della rappresentazione, la logica, direi, della rappresentazione è completamente opposta. Però, ripeto, c'è molta confusione da questo punto di vista. Il mappamondo è la mappa, cioè il foglio di carta, dunque ha due dimensioni. Per me questo è il dato essenziale, decisivo, strutturale. Il globo invece ne ha tre ed è sferico e quindi non ha un centro solo. Ecco, poi c'è la geografia umanistica. La geografia umanistica... Allora, la geografia umanistica è un'invenzione anglosassone. L'ho già detto, geografia umanistica, sì. Allora, sì, Chthon è il primo nome della Terra. E Chthon però non è Erta, l'altro nome della Terra, da cui il tedesco di Erde. Chthon è la Terra intesa in forma sferica, cioè tridimensionale. Chtonico nel linguaggio italiano significa sotterraneo, proprio perché il nome proprio della Terra, il secondo nome, la Terra faceva paura proprio perché aveva due nomi propri, Erta, per i greci, e Chthon. Keton significa appunto la terra sferica, cioè a tre dimensioni, sostanzialmente in cui il centro tu non lo vedi. Anzi, forse lo raggiungi quando muori, per i greci. Ma questa è la differenza fondamentale, insomma. Sì. Matamondo abbiamo detto.
Ecco, volevo dire, ma come si fa a fare una geografia di questo ton, di questa profondità, di questa terza dimensione?
Questa è una bellissima domanda. L'hanno fatti i geologi, sostanzialmente l'hanno fatti i geologi. Geologia non è geografia. La grafia è una scrittura, è una mappa. Cioè rappresenta ciò che sta in superficie e si vede immediatamente. La geologia è quella, è il logos sulla terra, cioè il discorso sulla terra, che complica naturalmente la visione geografica in maniera, storicamente sono state due discipline che paradossalmente hanno avuto pochissimi rapporti. Sostanzialmente, certo, Humboldt era interessato anche alla geologia perché c'era il problema dei basalti e delle scisti, ma allora, perché si riteneva di origine vulcanica, c'era tutta una simbolo, insomma, una concezione complessa, ma sostanzialmente geologia e geografia, pur occupandosi della Terra, hanno avuto scarsi rapporti. Perché? Perché, ripeto, la modalità iniziale, originaria, era completamente diversa, anzi opposta. Una la superficie, l'altro ciò che non si vede, ma che sta dentro, è celato.
Che poi resta in buona parte ancora del tutto celato, perché le profondità che siamo scesi sono minime rispetto al raggio della
Terra. Assolutamente, assolutamente. Però l'origine è questa, insomma, ecco. Tant'è vero che poi c'è un elemento che li collega, e che sono i vulcani. La grande questione sui vulcani, l'attività eruttiva dei vulcani, che appunto di cui si riconosce l'origine ctonica, cioè sotterranea, che però spaventa, eccetera, eccetera.
Certo, grazie.
Vedo che ci sono altre due persone, possiamo trattenerla ancora?
Sì, 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 sì.
Allora, vedevo anzitutto Elisabetta Groppo. Prego Elisabetta, controlla di aver attivato il microfono.
Mi sentite?
Sì.
Sì.
Ecco, io ovviamente mi vergogno molto rispetto a un pubblico, diciamo, in sala, però... sono rimasta entusiasta dai suoi discorsi e mi allacciavo con due considerazioni, diciamo, partendo anche dalla riflessione della professoressa Bianchetti. Per cui rispetto una tendenza omogeneizzante anche dell'approccio, se vogliamo, geografico, che in qualche modo ha anche un fine politico, credo, no? Quindi mi chiedevo se il fatto che la geografia fosse nata o fosse cosa tedesca, come le diceva il suo professore, fosse legata comunque a una storia un po' ripresa anche da Foucault sul mercantilismo, che forse adesso è ascrivibile più a una visione, diciamo così, capitalista e di globalizzazione capitalistica. Mm. E poi ho pensato, cioè, e mi viene in mente che adesso forse nelle case borghesi un von Humboldt attuale, invece che vedere quadri di paesaggi, in realtà potrebbe vedere appunto le riproduzioni dei quadri di Warhol con la pop art, no? Quindi comunque la mercificazione in qualche modo, cioè, è la rappresentazione di quello che adesso è il nostro paesaggio, che è fatto di merci sostanzialmente. E poi l'ultima cosa che così volevo condividere è che geografia e filosofia, e forse anche l'antropologia in mezzo, no? Come, diciamo, il fatto che comunque sia in qualche modo una geografia di corpi e a sua volta sia una geografia di filosofie, no? Di pensieri e di pratiche etiche di esistenza, insomma, tutto qua.
Sì, parto dall'ultima questione, così non mi dimentico. Ma per me, come dire, antropologia e geografia, le faccio un solo nome. Nella prima metà del Novecento il più grande geografo italiano era anche un antropologo, cioè Renato Biasutti, che insegnava a Firenze, in Toscana. Cioè, voglio dire, io non ho mai fatto molta differenza, devo dire, credo, e nemmeno Humboldt la faceva da questo punto di vista, insomma. Geografia e antropologia è raro che non si incontrino dal punto di vista degli interessi e anche delle necessità che nella ricerca sul campo si ha di far chiarezza sulla natura dei problemi, insomma. Quindi, come dire, io devo dire, non solo per questioni personali, vicissitudini personali, ma io non faccio molta differenza. Certo, la geografia, vede, la geografia ha un compito specifico, cioè ha una veste specifica soltanto nella misura in cui ci si pone il problema del rapporto tra sapere geografico e atto cartografico, perché lì scatta lo specifico del discorso geografico nei confronti dell'antropologia. Non che gli antropologi non facciano delle mappe o non adoperino delle mappe, no, lo fanno anche loro. Ma attenzione, il geografo programmaticamente ha fondato la natura del proprio sapere sull'atto cartografico, cosa che gli antropologi non hanno mai fatto. Per gli antropologi la mappa, la cartografia è uno strumento di lavoro su cui consegnare dei dati. Per il geografo la mappa è l'origine del sapere e la destinazione finale del proprio sapere. Sono cose completamente diverse. Questa per la prima cosa. Poi, dunque, cosa c'era ancora?
La questione del paesaggio, delle merci e dell'omogeneizzazione.
Sì, guardi, il paesaggio nasce, insomma, tra 7 e 800 come idea. Si trattava, ma questo qui ha ragione un signore chiamato Foucault, che diceva: guardate, la cultura civile, o se volete borghese, a differenza di tutte le altre, ha lasciato una serie di documenti sulla propria origine straordinaria, numerosissima. Il paesaggio nasce quando si trattava, per l'elemento civile, se il termine non fa problema alla borghesia, di assumere il potere, in Europa naturalmente, sostanzialmente in Germania e in Francia. E c'è un signore, una figura straordinaria, che impersona in maniera esemplare questo processo, e si chiamava Alexander von Humboldt. Noi oggi parliamo di paesaggio perché c'è stato questo signore. Questo signore che decide, primo, allora, nell'89, lui da Berlino, dove abitava, e il padre era segretario del re, abitava a corte, questo signore, da Berlino va a Parigi nell'89, 1789, a conoscere la rivoluzione, a capire che cosa diavolo sia sta rivoluzione, convinto che di lì a qualche mese sarebbe arrivata anche in Germania. Ed è convinto che anche in Germania, come nel resto d'Europa, sia l'elemento civile, la componente civile, cioè la borghesia, ad assumere il potere. Lui di questo è convintissimo. La mamma era borghese, era una ricchissima signora borghese.
Mi scusi?
Sì, non mi vedo più, comunque va bene.
Non la più.
Infatti anch'io non mi vedo più nel mio schermino qui. Boh, che devo fare?
Mi fa del legato. Sì, non è che era una radio in basso. No, nulla. Professore, quindi forse possiamo proseguire ad ascoltarla, anche se non la vediamo, ma possiamo ascoltare le sue risposte ugualmente. Professore, mi sente? Credo che ci sia stato un qualche problema con la connessione del professor Farinelli. Dunque, vedo che in coda c'è ancora una mano alzata, quella di Egidio Meazza. E allora direi, se siete d'accordo, facciamo una brevissima pausa. In attesa di capire se il professor Farinelli riesca a ricollegarsi, e ci rivediamo tra 5 minuti, 10 minuti.
Scusa Florinda, ma adesso è comparso il professor Farinelli?
Adesso il professor Farinelli?
Lo vedi?
Io no, non vedo neanche più te, ma...
Non lo so, ti informavo solo su quello che a me sembra che, almeno a me è ricomparso, non so se...
Ma tu riesci anche a sentire il professor Farinelli? Perché io prima lo sentivo, adesso non lo sento più.
Professore, sì. Ci sei? Sì, no.
Io vi sento.
Sì. Va bene, adesso la rivediamo, professore, grazie mille. Sì, allora c'è stata una interruzione, grazie mille sia a Cristina sia...
Guarda Florinda, che ci devono essere dei problemi perché è sparito di nuovo.
Okay, quindi io credo che ci sia appunto un problema di connessione del professor Farinelli, quindi possiamo aspettare qualche minuto, ma non so bene come poi gestiremo la registrazione, vedremo di sistemare, però ecco professore, noi adesso la vediamo, però avrei bisogno di capire se il suo microfono sia aperto, perché non credo di sentirla. Posso chiederle di parlare per cortesia? No, non la sentiamo. Per caso c'è una piccola icona a forma di microfono in basso sullo schermo che si è sbarrata?
Eccola qua.
Adesso la sentiamo benissimo.
Perfetto.
Grazie e scusi.
No.
Dunque dicevamo, sì, stavate ragionando di von Humboldt, appunto,
sì.
Del suo progetto di una borghesia che avrebbe governato l'Europa e che andava in qualche modo dotata di strumenti di governo.
Dotata di strumenti, sì, perché lui è il padre, era un nobile, era segretario del re di Prussia, e lui viveva a Castello, insomma, con la famiglia. La mamma invece era una ricchissima ereditiera francese, e quindi lui vive fin dall'inizio questa scissione tra borghesia e nobiltà, per così dire, però lui è convinto del tragitto storico dell'Europa e sa che quello che è successo in Francia deve accadere anche in Germania. E noi non parleremmo oggi di paesaggio se non ci fosse stato lui, perché il suo problema qual è? Tra l'altro lo spiega molto bene. Cioè, i borghesi, l'elemento civile diciamo, i borghesi sono destinati a governare il mondo. Il problema qual è? Il problema è che l'aristocrazia ha finora assolutamente impedito ai borghesi di farsi un'idea del mondo. Quindi, per assolvere il loro compito storico, i borghesi, cioè l'elemento civile della società, deve assolutamente formarsi un'idea di mondo. Come fare questo? Beh, se noi guardiamo i salotti borghesi, ci sono i quadri di paesaggio, dice Humboldt, il quale dichiara assolutamente con estrema chiarezza la natura e la forma del progetto. Si tratta di parlare loro in maniera tale che il linguaggio corrisponda alla natura estetica della rappresentazione del mondo che fin qui si sono formati. Se non ci fosse stata questa idea di Humboldt, alla fine del Settecento, noi non saremmo oggi a parlare di paesaggio. Cioè il concetto di paesaggio non sarebbe l'unico concetto con il quale tentare di afferrare quella che oggi si chiama la globalizzazione, perché poi di questo in realtà si tratta. Perché il paesaggio è il grande vantaggio del concetto di paesaggio è che si tratta di un concetto assolutamente globale, totalizzante, non sfugge nulla. E Humboldt ha dedicato l'intera sua vita, oltre che le sue sostanze personali, a questo progetto. Era convinto che la borghesia, una volta al potere, avrebbe realizzato il proprio programma di civiltà, e vabbè, poi la storia è lunga perché si complica, perché lui poi viene disilluso sostanzialmente dagli esiti storici di ciò che accade in Francia e in Germania, ma il paesaggio nasce così. Che cosa conoscono? Questi qua saranno i padroni del mondo tra qualche anno. Il problema qual era per Humboldt? Che i borghesi non conoscevano nulla del mondo. Da dove si poteva cominciare per instillare nella cultura civile, o borghese che si voglia dire, un'idea di mondo? Dai quadri che avevano nel salotto, che rappresentavano dei paesaggi. Noi non staremmo a parlare di paesaggio oggi ancora, se non fosse stato esattamente questo il programma di Humboldt.
Grazie professore. C'è ancora una persona in coda, se lei ha pazienza, diciamo che...
Sì, io sono qua.
Domanda con cui la tratteniamo. Prego Egidio, mi sembra che ci fossi tu in coda, Egidio Meazza. Pronto Egidio, devi attivare
il microfono. Sì, grazie.
Sì.
Mi sentite?
Sì, sì.
Allora, ringrazio sentitamente il professor Farinelli per la sua lezione veramente esemplare. Volevo ricordare anche che il professor Lucio, con il professor Lucio Gambi, io molti secoli fa sostenni un esame di geografia, e quindi in un certo senso questo riparlare del professor Gambi mi ha riportato indietro nel tempo, ecco. E ringrazio il professor Farinelli anche per questo. No, volevo dire due o tre cose molto semplici. In parte sollecitato anche dall'intervento di Mario Alfieri, che parlava del globo, lui l'ha chiamato mappamondo, ma intendeva il globo. Ed è molto interessante questo, perché della mappa noi vediamo, se, ovviamente se non è smisurata, vediamo completamente tutto quanto. Invece del globo ne vediamo solo una parte, persino gli astronauti non lo possono vedere completamente. Questo mi ricorda il tema degli adombramenti di Edmund Husserl. È fondamentale questa differenza. Il globo ci si presenta sempre in un modo parziale. Non riusciamo a vederlo completamente. Certo, forse con la rete noi riusciamo ad avere informazioni totali del mondo, ma informazioni che prescindono dalla sua visibilità. Oppure noi vediamo con Google Maps, eccetera, sempre una porzione del mondo, ma è tutto il mondo contemporaneamente. Questa è una differenza sostanziale tra il globo e le mappe. Il globo è appunto una superficie, il globo è un oggetto tridimensionale, la superficie del globo è un oggetto con una curvatura intrinseca che non può essere conservata quando lo si sviluppa in una mappa piana. E questa è la prima osservazione che mi interessava fare. La seconda riguardava le profondità ctonie, perché queste comunque hanno una loro rilevanza anche per la superficie. Pensiamo per esempio allo studio delle faglie che possono dare delle indicazioni sulle zone sismiche e quindi dare delle indicazioni su come costruire l'edilizia civile o comunque le costruzioni sulla superficie del mondo. E un'altra cosa molto semplice che voglio dire riguarda il paesaggio, questo termine paesaggio che da von Humboldt arriva fino ad oggi è estremamente importante, tanto che per esempio nella Costituzione italiana è citata proprio la tutela del paesaggio. Grazie professore.
Grazie a lei, Sicilia ha perfettamente ragione. Mi permetto di soltanto di aggiungere qualcosa circa il globo. Il problema del globo è un problema enorme, perché è stato un problema enorme nel pensiero occidentale, perché se noi facciamo un'immagine della Terra in forma di mappa, noi possiamo prendere questa immagine, possiamo metterla su un tavolo o su un muro e da fermi possiamo vedere subito con un colpo d'occhio tutta la Terra. Con i globi invece le cose sono molto più complicate. Perché se il modello della Terra non è più una mappa che ha due dimensioni, ma un globo che ne ha tre, allora l'osservatore, a qualsiasi strategia ricorra, sarà costretto a vedere soltanto una parte alla volta. In altri termini, lo spettatore, per vedere tutta la Terra, se la Terra è rappresentata su un globo, deve fare il giro del globo, cioè deve muoversi, deve spostarsi. Cioè il soggetto è mobile se il modello è quello del globo. Il che secondo me, significa che se non ci fossero state le mappe, che invece non presentano questa caratteristica, non ci sarebbero stati gli stati. Cioè, se il modello del mondo fosse rimasto il globo, che presuppone un osservatore che debba spostarsi in continuazione per fare i conti con il modello della realtà, allora gli stati non sarebbero mai sorti. Che è un'altra maniera per dire che non è la mappa la copia di uno stato, ma al contrario è lo stato che è la copia di una mappa. Prima viene la mappa e poi viene lo stato, che è la sua copia. Ecco, io direi che la storia di queste due rappresentazioni sia davvero significativa proprio per la comprensione dell'organizzazione e del funzionamento ancora attuali del mondo.
Grazie.
Grazie anche da parte mia. Vedo che appunto in questo momento non ci sono altre mani alzate. Forse allora possiamo immaginare di andare verso un saluto. Vedo un'altra mano alzata, mi scusa professore, ma non la vogliamo lasciare. Vedo che c'è Mattia Spanò che ha alzato la mano. Prego, Mattia.
Sì, buonasera a tutte e tutti e grazie al professore Farinelli per questo meraviglioso e stimolante intervento. A fronte del quale mi chiedevo, la rete, o quello che potremmo complessivamente definire la più recente quanto in transito figura assunta, almeno in Occidente, dalla cavalcata tecnologica, modifica gli ambienti che viviamo e che diciamo. Quindi da questo punto di vista non solo l'habitat, potrei dire, ha irrevocabilmente a che fare con il nostro habitus, ma aggiungerei anche che forse ci sono buone ragioni per sostenere che gli strumenti che impieghiamo dicano, insomma, più di qualcosa del cammino dell'umano o dell'essere umano in quanto cammino. Perché essi stessi abilitano o inibiscono una peculiare quanto gorgogliante veduta e quindi possibilità anche di scrittura della terra. Quindi la rete curva forse anche lo stesso sapere e fare della disciplina geografica, cioè i presupposti e le possibilità teoriche e operative del geografo. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale, questo diciamo così il tassello che vorrei aggiungere al discorso, sta sempre più innervando i GIS, i sistemi di informazione geografica, che sono già una forma di incorporazione, forse di riscrittura della logica cartografica, e più di uno studioso sostiene che questo intreccio possa configurarsi nel bene e nel male come una rinnovata infrastruttura cognitiva, cioè che ci sia in altri termini la possibilità anche per la disciplina geografica di tradurre la cultura del libro, della carta, nella cultura dello schermo, co-creando con l'intelligenza artificiale. Lei a tal proposito cosa ne pensa?
Ma allora, intanto io non so perfettamente cosa sia una rete, però possiamo averne un'immagine, possiamo averne un'idea. Sicuramente il nostro modello di mondo è destinato a evolversi, a cambiare. Il problema è la natura di questo cambiamento in riferimento alla tecnologia che avanza. Non ci sarebbero gli stati, non ci sarebbero gli stati se non ci fossero state le mappe. Non è un gioco di parole. È andata proprio così. Lo stato e la coppia. Noi dobbiamo, per tentare di capire, secondo me, noi dobbiamo rovesciare il rapporto. Cioè, non più pensare come fin da piccoli, ahimè, a scuola ci hanno insegnato che la mappa è la copia di ciò che esiste. Ciò che esiste è la copia della mappa. E ciò vale specialmente per lo Stato. Se uno esamina uno Stato, si accorge immediatamente che è nient'altro che la copia di una rappresentazione cartografica. Ora, con la rete sta accadendo questo. Accadrà inevitabilmente in progresso di tempo. Pluralità di centri, crisi dell'ordinamento statale nazionale, e questa crisi è già evidente, già si manifesta, necessità dunque da parte dell'ordinamento statale nazionale di riorganizzarsi in funzione di una logica che includa il funzionamento della rete. Questo è il problema politico vero oggi. Dunque, io non ho ricette naturalmente, quel poco che penso è meglio che non lo dica, ma al riguardo, ma io direi che di questo si tratta. Guardate, la stessa cosa, lo Stato moderno, territoriale, centralizzato, come avrebbe detto Carlo Schmitt, gli Stati in cui viviamo non sarebbero esistiti se non ci fosse stata tra, a partire dal 300, ma soprattutto nel 400 e nel 500, lo sviluppo della cartografia. Lo Stato è la copia di una mappa, nel senso che ne assume le proprietà, la logica, e il soggetto esistente o obbedisce a questo processo oppure non è, non esiste. La lezione degli stati moderni territoriali centralizzati è proprio questa. Vuoi esistere? Vuoi continuare ad esistere come potere politico? Devi assumere questa forma. Ti potrebbero fare molti esempi, ma sono noti d'altra parte. La storia moderna è questa, della progressiva organizzazione dell'ordinamento statale che prende, questo magari pochi lo dicono, che prende a modello la rappresentazione cartografica. Ecco perché gli stati di solito hanno una sola capitale. Tendenzialmente questa capitale occupa una posizione centrale, eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe continuare da questo punto di vista. La forma dell'esistenza, la struttura dell'esistenza è quella cartografica. Altrimenti gli stati non esistono. E oggi la crisi dell'ordinamento statale è in funzione della crisi della rappresentazione cartografica. Perché la globalizzazione significa innanzitutto questo. La rimessa in discussione dell'ordinamento del funzionamento del mondo statale secondo la logica statal-nazionale in funzione di un'altra possibilità di non solo di connessione, ma di costituzione della realtà. Di questo si tratta. E non c'è oggi nessuno Stato che non debba in qualche maniera, primo, accorgersi dell'eccessiva semplificazione che ha portato alla sua propria costituzione. Per esempio minoranze linguistiche, per esempio presenza sul proprio territorio di soggetti provenienti da altri paesi, ma che sono presenti in forma stabile. Il grande programma moderno della Costituzione in termini politici e territoriali della realtà. Ora, da questo punto di vista, attenzione a buttare la mappa, perché la mappa serve ancora, è ancora essenziale, è ancora fondamentale. Ancora noi oggi in termini politici riusciamo a concepire lo Stato in funzione cartografica, cioè in funzione del modello cartografico di cui è il riflesso e la copia. Sappiamo che questo modello non basta più, cioè non funziona in maniera più egemone di quanto fino a qualche anno fa abbia fatto. Però le cose stanno così. Scusate, mi assento un momento per ricaricare, per ricollegare questa cosa. Aspettate, chiedo scusa. Devo.
Certo, sì, grazie anzi.
Devo dunque, batteria scarica, 10 rimanente. Vabbè, intanto risparmio energetico. E poi.
E c'è un cavo che ha un cavo collegato?
Si è scollegato adesso. Scusate, un attimo di.
Sì, certo.
C'era in estrema tensione. Allora. Ecco. Vediamo se il collegamento esiste. Sì. Ecco, allora, cioè, certo, oggi noi assistiamo a una crisi della territorialità statale, sotto ogni profilo, non c'è bisogno che io insista su questo. La logica dello Stato si fonda storicamente, si fonda su tre proprietà. La continuità territoriale, cioè il territorio statale deve essere tutto un pezzo, l'omogeneità, che riguarda la nazione, cioè i modelli culturali, a partire dal linguaggio e dalla religione degli abitanti, e l'isotropismo, cioè tutte le parti devono essere voltate nella stessa direzione. Ecco perché c'è una capitale, e tendenzialmente al centro, perché la capitale rappresenta il punto verso il quale funzionalmente tutte le parti del territorio statale devono essere orientate. È il modello cartografico, cioè il modello dello Stato è la mappa. Credo che davvero sia difficile criticare tale assunto. Il problema qual è? Il problema è che oggi la mappa, cioè lo spazio, come normalmente si intende, non spiega più il mondo. Proprio perché c'è la rete, c'è un soggetto nuovo, un dispositivo recentissimo, che dello spazio non sa quasi che farsene, quasi. In termini residuali c'è ancora il problema della distanza tra il modellato della rete, ma è un problema che si supera. E comunque la rete è portatrice di un'altra logica. Ecco perché è difficile oggi capire davvero come il mondo funziona. Perché il funzionamento statale-spaziale, chiamiamolo così, quello cui la modernità ci ha abituati, non basta più. E insieme con questo funziona un altro modello. Non so se quello che sto per dire è consonante o no, ma non esistono modelli di questo modello. Cioè non riusciamo a visualizzarlo, almeno, come direbbero gli americani, per il poco che io so. Non riusciamo a visualizzarlo. E anche se fossimo in grado di visualizzarlo, dovremmo poi tentare di raccordarlo a ciò che esiste. Se anche fossimo in grado di capirlo, di comprenderlo, non dico controllarlo, ma di averne un'idea, come si sarebbe detto una volta. Noi abbiamo questo problema, ed è un problema del funzionamento del mondo. Io devo ricordare che il mondo è una sfera, perché vedete, la storia non è mica semplice, cioè la sfera ha sempre fatto problema, proprio perché la sua logica è irriducibile a quella di qualsiasi tavola. Fino al 600 le mappe non si chiamavano mappe, si chiamavano tavole. Poi c'è la sfera che è il mondo, il globo. La cosa che rappresentano è la stessa, ma le modalità sono inconciliabili. La rete è il veicolo di una modalità che rappresenta la sfera. E noi abitiamo esattamente nell'interstizio tra questi due modelli, esattamente in quella linea esigua che sta tra i due, anzi contemporaneamente abbiamo... C'era un film con Charlie Chaplin che faceva vedere alla fine Charlie Chaplin che camminava esattamente sul confine tra Messico e Stati Uniti, con un piede da una parte e l'altro piede dall'altra parte della linea nera che funzionava da confine. Ecco, se io dovessi trovare un'immagine per tentare di dire, come io riesco a capire, quello che oggi accade è esattamente questo. Noi siamo stati, cioè, il mondo moderno si fonda sulla logica cartografica. Per capire bisogna rovesciare quello che a scuola ci hanno insegnato. non è che la mappa è la copia del mondo, ripeto ancora, è il mondo che è diventato per la modernità la copia della mappa. Lo Stato non sarebbe altrimenti sorto. Adesso la fase è completamente opposta. Adesso il mondo va per conto suo e il funzionamento del mondo, intendo, e la Terra deve adeguarsi, deve cercare di adeguarsi. Continuità, omogeneità e isotropismo sono le regole che stanno alla base della territorialità statale. E ogni giorno vengono erose potentemente, non solo dagli immigranti, che certo non sono omogenei, diciamo, hanno una diversa capacità di manipolazione simbolica, non sono omogenei, ma dal funzionamento stesso del mondo, dalla rete. Non c'è una geografia possibile della rete, sapete. Qualche tentativo è stato fatto, ma i risultati sono francamente deludenti. Noi abbiamo costruito la modernità, costruito un mondo, immaginando che il soggetto più potente fosse una mappa, cioè meglio, la copia di una mappa. Lo Stato è la copia di una mappa. Il territorio statale deve essere cartograficamente definito. Esisteva anche prima il processo, ma la modernità l'ha assolutizzato. E poi negli anni 60 arriva la rete, un altro agente, la cui logica è completamente differente, stavo per dire opposto, differente. E scardina l'esistente, come tutti i soggetti. E noi siamo qui. Esistono ancora gli stati, le nazioni, le città, le campagne, ma ogni giorno ci dobbiamo accorgere che sono definizioni molto di comodo, che in ogni stato esistono persone la cui capacità di manipolazione simbolica non ha niente a che fare con quello dello Stato in cui vivono. Che viviamo un doppio regime, quello della rete dove non c'è distanza, invece quella della distanza chilometrica a cui siamo abituati da millenni, e che il mondo funziona esattamente in base alla unione di questi due regimi. E dunque, la risposta che una volta si era convinti che se si studiava il passato si capiva il presente e si riusciva ad avere un'idea del futuro, di quello che ci si aspettava. Io adesso non sono più convinto di questo, a meno che di non tornare a studiare, non so, un'epoca molto, molto più antica di ciò che crediamo sia antica, insomma. È un'altra maniera per dire che non so.
E siamo è in buona compagnia. Siamo in buona
compagnia. Sì, certo. Grazie comunque. Certo, il mondo costruito tra 7 e 800, la modernità, il mondo costruito dalla modernità, oggi funziona, ma si fa sempre più fatica a comprenderlo. Perché i concetti, i modelli, le mosse non corrispondono più. Io poi non so come il mondo oggi funziona davvero. Credo che pochissimi sappiano qualcosa circa questa cosa. Però voglio dire, ci sono stati modelli, altri. La modernità punta tutto sullo spazio, cioè sulla riduzione in termini metrici della distanza tra le cose. La rete ha sovvertito questo criterio, o almeno a questo criterio lo ha superato aggiungendo un'altra possibilità proprio sulla sua base. Come sempre accade nei passaggi d'epoca, sappiamo ciò che non funziona, non riusciamo a immaginare come potrebbe altrimenti funzionare, anche perché non dipende da noi, dipende dal mondo, insomma, dai meccanismi complessivi. E guardate, qui non è soltanto questione di capitale finanziario che si aggira, l'ha sempre fatto, continua a farlo, ma io credo che anche a quel livello ci sia una incertezza, una difficoltà di comprensione autentica del funzionamento del mondo. Il capitale poi scommette, naturalmente. Però è quello che in termini di tentativo di comprensione dovremmo fare anche noi, anzi facciamo, siamo costretti a fare. Però l'idea che non ci sia oggi un potere in grado di davvero di dire, di pensare, certo gli stati maggiori, gli uffici studi delle multinazionali hanno delle idee al riguardo e sono convinti di essere nel giusto, ma ci vuole poco a rendersi conto che non è così, anche perché le loro idee spesso sono divergenti l'una dall'altra. Vabbè. Signore, io davvero non saprei più cosa. Io vi ringrazio della compagnia telematica che mi avete assicurato.
Ma no, grazie a lei, professore.
In questo pomeriggio.
Anche per tutta la sua generosità incredibile. Allora, guardi, io vedo che c'è ancora una mano alzata. Se lei se la sente,
sì, ci
sono ancora. Direi appunto, do la parola a Caterina di Bitonto e poi liberiamo il professor Farinelli. Sentiamo.
No, no.
Lei e poi vediamo.
Grazie. Buonasera professore, sono davvero molto lieta di averla ascoltata e ottimizzo il mio tempo e non mi dilungo in complimenti perché sarebbero. Io sono stata salvata dalle sue letture, ho amato la geografia da ragazzina, sono cresciuta in una famiglia di geologi e geofisici. E, pertanto, anche se sono una giurista e sociologa, però insomma, ho respirato quell'aria a casa. E, devo dire, ho avuto anche la fortuna di avere dei professori, un professore in particolare al liceo di geografia, che ci suggeriva le sue letture a Bari. Io sono barese, pertanto mi sento anche molto vicina al suo accento. È molto a casa.
Regno negli di anni, Napoli.
Come dice? Sì.
Regno
sì.
Di Napoli.
Sì, esattamente. È molto bello ascoltarla perché negli anni io ho avvertito proprio la sensazione di sentirmi a casa nelle sue letture. E appunto, nonostante la sua grandezza anche sulla trasversalità della sua professionalità, no? Che magari può disorientare, ma a me ha dato invece un grande senso di orientamento e sicurezza. Quindi grazie. Da sociologa le dico che proprio faceva riferimento, il professor Sini ha fatto tanti seminari quest'anno sui quadri della natura, no? Di von Humboldt, che lei ha tante volte oggi richiamato. Effettivamente, quadri della natura di Hans Itten, quindi sono i quadri, ma sono anche i punti di vista, le visioni, le opinioni. Quindi da sociologa, antropologa, culturale, vedo proprio quella parte, no? Dell'opinione, del punto di vista, dello sguardo, no? Diverso di ognuno. E quindi mi ci ritrovo in tanti suoi bellissimi ragionamenti di oggi.
Io la ringrazio, Humboldt è stato il mio eroe giovanile, insomma, per cui per cui, come dire, la sottigliezza delle sue strategie in un momento in cui la borghesia cercava di assumere il ruolo dell'aristocrazia di origine feudale in Germania.
Sì.
Noi siamo ancora lì, noi siamo ancora lì. È vero che il mondo nel frattempo si è enormemente complicato, nuovi modelli è difficile, anche perché le culture che ormai si esprimono sono tante. A tempi di Humboldt era molto semplice,
sì.
Oggi no. E poi abbiamo, signori, un problema che anche Humboldt aveva, il globo, la globalità. È lui che tira fuori questo termine sostanzialmente, la globalità. Dice, sì signori, sì, ma il mondo è una sfera. Quindi obbedisce, aggiungiamo noi oggi, a una logica che non è quella della mappa, quella della rappresentazione cartografica, cioè del territorio statale. Oggi c'è questa opposizione che si manifesta ogni giorno di più. Al fondo delle guerre che inseguono adesso il mondo c'è questa opposizione.
Sì.
C'è questa opposizione perché c'è tra la logica degli stati e la logica del globo. Non è che si manifesti adesso per la prima volta, ma è questa l'origine. E sono inconciliabili. La mappa e la sfera sono inconciliabili.
Sì, professore, è proprio così. Noi siamo ancora lì, siamo fermi lì, non siamo andati avanti, esattamente.
Ma lei è giovane, poi potrà inventare ancora un sacco di roba.
Insomma, non l'hanno fatto ancora tanti intellettuali, non ho la pretesa, però sì, certamente con la creatività possiamo fare ancora, sono anche io ottimista. Assolutamente. E poi, professore, l'ultima cosa era proprio una condivisione sul ton, no? Che lei ha citato tante volte. Ma io lo mettevo proprio in parallelismo con la malattia mentale, per esempio, il sommerso, il non voler scoprire, l'aver paura del nuovo, di ciò che non si vede, di ciò che non si può definire, di ciò che ci fa paura, come diceva prima la nostra presidente, dell'imperfezione, che invece tanto piace, almeno a me, la paura di ciò che non è visibile, magari perfetto agli occhi.
Ma lei ha ragione su questo, che torna l'oscurità.
Ecco, ha dato proprio la parola giusta, professore.
Che torna l'oscurità. Cioè bisogna scavare, no? C'è il buio, c'è l'impossibilità di vedere, è però una dimensione costitutiva della realtà, questo è un po' sarebbe stato molto d'accordo, lo sapeva benissimo. Sì, però era anche un politico, voglio dire, non era mica soltanto uno scienziato, nel senso che non bisogna mai essere pessimisti, ecco, questo voglio dire.
Certo. Professore, grazie davvero per averci dato così tanto.
Buona fortuna e a presto, che devo dire? Arrivederci, ciao a tutti.
Farinelli, grazie davvero.
Ciao. Grazie. Ciao.
Ci scriveremo presto e io saluto anche tutte le persone che si sono collegate. E, ovviamente do l'appuntamento ai prossimi seminari. Mi farà piacere, professor Farinelli, magari poterle mandare l'indirizzo del nostro sito online, perché magari qualche volta
volentieri
far piacere.
Mi collegherò anch'io. Va bene, grazie molto.
Grazie
a tutti.
Professore, salve.
Ciao, salve Cristina, salve. Buona serata a tutti.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi, ciao.
Momenti di ringraziamento intanto nella chat.
Buonasera.
Grazie, buona serata.
Arrivederci.
Grazie, buonasera.
Buonasera.